Bene, benvenuti a questo Consiglio Comunale, il secondo in pochi giorni. Cedo la parola al segretario comunale per l'appello.
Buonasera. Pietro Valente. Sì. Mauro Vicentin. Sì. Massimo Pischiutta. Silvano Pilosio. Presente. Silvana Zamolo. Giovanni Candusso. Presente. Fernanda Pugnale. Adriano Trusso, Arianna Andreutti, Daniela Cominotto, Matteo Carnelos, Leonardo Della Rosa, Consuelo Zanini,
assente, si è giustificata.
Paolo Menis, Carlo Topazzini, Romano Ovan, Fabio Spitaleri. È presente l'assessore Colombino. Sì.
Bene, apertura seduta, nomina scrutatori, Trus, Cominotto e Topazzini. Punto 2, comunicazioni del sindaco. Vi abbiamo fatto pervenire capigruppo con preghiera di inoltre anche ai consiglieri, vi arriverà anche la mail, un invito per il sabato prossimo 3 ottobre alle ore 11 presso il lago di San Daniele Ragogna. Ci sarà l'inaugurazione del percorso e del progetto 10.000 passi di salute organizzato e realizzato con un finanziamento ottenuto attraverso Federsanità ANCI, ed è un progetto realizzato in collaborazione tra il Comune di San Daniele e il Comune di Ragogna per quanto riguarda proprio il circuito intorno al lago. Sarà presente il vicepresidente della Regione, Assessore alla Salute, Riccardo Riccardi. Altre comunicazioni non ho, quindi passerei al punto 3, lettura e approvazione verbali. Sì, prego.
Una in merito a quanto ha detto adesso, i 10.000 passi di salute, che è un'iniziativa lodevole della Regione assieme a Federsanità ANCI. Però ho avuto modo di passarci stamattina una camminata e ho visto che le acque stanno già erodendo il lavoro appena fatto. C'era l'impresa che stava rullando, stava abbattendo il terreno, però se non vengono approfonditi, scavati, puliti i fossati attorno che costeggiano la via, le acque che vengono dalla collina passano la strada, passano il canale e erodono. Cioè il lavoro fatto da poco, quel bel ghiaino rosso che dovrebbe compattarsi, era già stato in alcuni tratti portato via. Allora è un peccato che le cose vadano così. Bisogna che questi lavori vengano accompagnati anche dalle manutenzioni ordinarie, per cui su quella via scavare, ripulire, tenere il fossato evita che le acque poi scolino sulla strada. A questo proposito
c'è stato sul punto c'è stato un sopralluogo proprio di stamattina dell'assessore Cominotto, mi aveva relazionato su questa vicenda e quindi abbiamo già informalmente parlato con gli uffici che chiaramente da lunedì si attiveranno per trovare una soluzione.
Sì, ho visto che viene falciato, viene pulito ogni tanto, ma l'erba rimane lì e quindi il fosso 5 centimetri alla volta, un po' di centimetri alla volta, non ha più la stessa capienza, per cui è necessario che almeno una volta l'anno il fossato venga ripristinato. Sarebbe interessante che questo lavoro venisse fatto anche sul lieto, in tutto il raccordo del lago, non solo sulla parte anteriore. L'altra cosa è che vorrei chiedere se sabato prossimo c'è consiglio per potersi organizzare, perché sarebbe il secondo sabato di fila, sarebbe il terzo, non possiamo aspettare mercoledì di fissare i nostri impegni o giovedì per fissare i nostri impegni. No? Faccio presente che mercoledì abbiamo ricevuto la mail con gli argomenti, con 19 cartelle allegate ieri. Allora per chi lavora c'era solo ieri forse dalle 10, ma siccome si lavora tutto il giorno non c'era il tempo di visionare i documenti. Ecco, un po' di attenzione su questo credo che faccia parte del rispetto, perché lei sabato scorso poteva avvertire o convocare in seduta i capigruppo e avvertire che ci sarebbe stato un altro consiglio a concordare, perché non c'è urgenza, la scadenza era il 30, è il 30, non è sabato, non è oggi, per cui c'era tutto il tempo per fare un lavoro un pochino più di coordinamento.
Allora, per quanto riguarda il prossimo sabato, salvo questioni urgenti, non è previsto un altro consiglio. Però dovesse mai capitare questioni urgenti, potrebbe anche esserci il prossimo sabato. Per quanto riguarda il preavviso, già nel consiglio scorso avevo detto che avremmo avuto necessità di un altro consiglio comunale. L'ho spiegato ai capigruppo un paio di volte già. In questo periodo ci sono 3 segretari comunali sui 15 comuni della comunità collinare, grosso modo, che in questi giorni stanno chiudendo, hanno appena chiuso, se non sbaglio, l'altro ieri, l'ultimo consiglio comunale per l'approvazione dello statuto della Collinare, e quindi hanno fatto una prima sessione di consigli comunali, e con oggi si parte la sessione dei consigli comunali che riguardano la Tari. Lo stesso comune, ad esempio, che ha fatto venerdì, quindi, anzi 2 giorni fa, giovedì sera, il consiglio comunale, si ritroverà lunedì di nuovo per la questione Tari, e si ritrova lunedì perché non aveva la possibilità di avere i documenti pronti per l'altro ieri, così come non sarebbe stato possibile per nessuno di noi. Quindi siamo in una situazione particolare. I regolamenti che riguardano la Tari avevano come previsione il 30 di aprile l'approvazione, poi sono stati rimandati per legge per questioni legate al Covid. In questa, proprio per la questione legata al Covid, si è inserita la questione dell'abbattimento della Tari utilizzando una norma di legge che ha implicato tutta una serie di ragionamenti, approfondimenti da parte degli uffici, non solo l'ufficio tributi della Collinare, ma gli uffici tributi di tutti i comuni della regione Friuli Venezia Giulia, e chiarimenti e diciamo, nodi che si sono sciolti solo a metà della settimana scorsa, quando sono sciolti chiaramente abbiamo avuto modo di poter avere anche noi i documenti, la bozza delle delibere da affrontare e poter attivare l'iter, sapendo che comunque in pochi giorni, in 15 comuni, tutti quanti avremmo dovuto fare consiglio comunale. Martedì 30 ci ritroviamo in Collinare per approvare tutti quanti lo statuto comunale, e quindi questo è. Quindi lunedì ci saranno tanti comuni in consiglio, martedì altrettanti comuni in consiglio, mercoledì altrettanto, che è l'ultimo giorno disponibile. Noi che come comune abbiamo scelto di avere sempre 2 date di consiglio comunale, quindi una data ufficiale, una data di backup nel caso in cui le cose non si chiudano nella seduta, e il nostro consiglio comunale ha dato varie volte esempio di come in una seduta sola non riusciamo a chiudere tutti gli argomenti. Allora, partendo dal fatto che il 30 era sarebbe stato l'ultimo termine utile, quindi la seconda seduta, a ritroso il 28 e il 29, che era lunedì e martedì, non c'era possibile, la scelta era se fare un consiglio il sabato 26 o domenica 27. Si è optato per sabato 26, come seconda seduta comunque il 30 di settembre. Quindi questo è un po' il quadro. L'avevamo detto, credo che fosse stato un intervento forse di Spitaleri nel Consiglio Comunale, quando abbiamo approvato il bilancio, dove si è detto questo è un bilancio, c'è una prima variazione, sapremo che da qui in avanti andremo avanti con diverse variazioni, proprio perché siamo in una situazione di emergenza, di crisi, e quindi una situazione molto molto ma molto dinamica. Questo è, e questo è anche nei tempi. Nessuna voglia di essere rispettosi verso nessuno, ma la necessità di sacrificarci tutti quanti, dal sindaco a tutti i consiglieri comunali, alla giunta compresa, per dare risposte ai cittadini nei tempi che la legge ci consente. Se ci avessero allungato i termini avremmo approfittato di termini più lunghi, invece non sono stati allungati, rimane il 30 di settembre. E dopo, quando entreremo nella trattazione dei punti, magari vi dirò anche quali erano i 2 problemini tecnici, uno che riguardava la definizione di questi aiuti, se sono o meno aiuti di Stato, e qui c'è un problema grosso, non ancora definitivamente risolto, ma c'è il tempo per risolverlo, e l'altro era la questione del contributo della legge regionale da applicare, quindi del contributo che va ad abbattimento della rete, quindi non è una delibera come quella che abbiamo fatto tutti gli anni, dove si determina una tariffa, punto e basta, ma c'è questa questione legata dell'abbattimento rete, quindi del contributo alle imprese, che ha creato il vero problema agli uffici dal punto di vista interpretativo, dei approfondimenti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi queste le motivazioni. Sempre questioni tecniche sono ammesse, prego.
Dottoressa, scusi, siccome si sapeva di questa, della necessità di approvare il regolamento Tari e quindi le tariffe e tutto quanto, era una scadenza che si conosceva, se nel consiglio della seduta scorsa, sabato, fosse stato inserito il regolamento Tari e quanto dobbiamo trattare oggi, poi finito lo statuto della Collinare, fosse stato aggiornato a una data successiva, ad esempio il 5 di ottobre o il 15 di ottobre, sarebbe salvato la scadenza del 30, perché era già stato inserito ordine del giorno, regolamento e approvazione delle tariffe in data di sabato scorso, cioè entro settembre. Se venisse a mancare oggi il numero legale, potremmo comunque convocarci a metà ottobre, non c'è più la scadenza del 30. Dico bene, dottoressa?
Cioè, prudenzialmente ho ritenuto che contasse il giorno in cui venisse votata una, quindi venisse, quindi anche cioè, se dopo il 30 ci fosse una seconda convocazione, se mi sta chiedendo se fosse il prolungamento, no, della prima convocazione, secondo me comunque risulterebbe votata dopo, oltre il 30.
Ma se oggi mancasse il numero legale, cosa succederà?
Oggi c'è la seconda convocazione, però già convocata.
Sì. Il fatto che è stato convocato entro il 30 salva la scadenza del 30.
Non lo so, nel dubbio diciamo l'abbiamo convocato prima.
Bene, prudenzialmente era stata, come l'ha detto la dottoressa, era stata valutata anche questa ipotesi e si è ritenuto da un punto di vista prudenziale di sicurezza dover mantenere, come tutti gli altri comuni della Collinare, come tutti i comuni della regione, mantenere la scadenza del 30. Questo è il punto. Sulle comunicazioni c'è qualcun altro? Topazzini, prego.
Sì, signor Sindaco, al di là di questo dibattito, in qualche modo relativo all'organizzazione dei lavori di questo Consiglio, credo che sia importante anche dare degli atti, dei documenti oggettivi su quello che viene fatto, perché lei, il sindaco, viene qui ogni volta, ci dice sempre c'è urgenza, e lo capiamo perfettamente, ovviamente. Credo che sia importante anche nei confronti di chi oggi ha di grandi e grosse difficoltà per la gestione delle proprie attività, riuscire in qualche modo a venire incontro, come abbiamo detto, incontra le difficoltà economiche anche in merito alle attività produttive e riuscire in qualche modo in tempi brevi a far sì che queste delibere vadano in porto. Però io non so, non sono abituato forse in questo modo, sono abituato in modo diverso, ma credo che le attività e i lavori che vengono fatti e le urgenze che noi sentiamo dalle sue parole vengono in qualche modo messe in evidenza in modo oggettivo. Se ci sono delle esigenze, ci sono dei ritardi, ci sono delle priorità, ci mette al corrente in qualche modo, magari anche non basta nemmeno, è molto semplice, perché qui noi, ma non so, io mi riferisco anche alla maggioranza, adesso alcuni componenti della maggioranza che oggi non ci sono, forse molto probabilmente anche loro sono in difficoltà a partecipare a questi consigli comunali. Credo che qualcosa vada rivisto. E il mio intervento non era su questo, era su un altro argomento, era quello relativo alla delibera della giunta comunale, quella relativa alla modifica del regolamento comunale, che non è un obiettivo del Consiglio Comunale, ovvero non è una competenza del Consiglio Comunale, ma è una competenza della giunta. Però io leggo dalla delibera che questa comunicazione, questa delibera va comunicata al Consiglio Comunale e non la vedo nell'ordine del giorno. Allora, secondo me, a mio avviso...
Torni a spiegare che cosa non c'è nell'ordine del giorno?
Non c'è nell'ordine del giorno la comunicazione dell'atto relativo alla giunta comunale relativa alla modifica del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Non non so, si è dimenticato, non volete trattarlo, non volete... Sì, però c'è scritto alla fine della delibera che viene data comunicazione del presente atto al Consiglio Comunale. Vabbè, spero, mi auguro comunque che questo argomento venga trattato prima che venga nominato perlomeno la persona che sarà affiancata al sindaco, almeno spero prima, perché se non è così vuol dire che proprio siamo allo sbando in questo Consiglio Comunale.
Allora,
mi auguro veramente, sindaco, che lei faccia questa comunicazione al Consiglio prima della nomina.
È finito l'intervento, perché è sull'ordine dei lavori. Nel prossimo Consiglio Comunale, oggi non c'è una cartellina, nel prossimo Consiglio Comunale porterò la delibera, che comunque è nota, è stata già resa nota, ma formalmente la renderò nota al Consiglio Comunale, che è la delibera di istituzione dell'ufficio di staff e della figura del vice segretario, che non è la nomina, è solo l'istituzione. Prego, ospitale. Siamo sempre nelle comunicazioni.
Allora, anch'io prendo posizione sul... Vorrei dire due parole sul... ci terrei che in occasione del 3 ottobre per questa iniziativa venisse ricordato quanto fatto dal sindaco Pascolini e dal sindaco D'Affara, perché sono coloro che sostanzialmente sono attivati per creare questo bel passaggio pedonale attorno al lago. Allora credo che un ricordo di quanto fatto da loro in questo contesto sia una cosa importante. Credo che i lavori di manutenzione che sono stati fatti siano una cosa importante e positiva che si inseriscono in un'attività lungimirante che ebbero proprio il sindaco Pascolini e poi anche il sindaco di Ragogna, perché fu proprio un'iniziativa del Comune di San Daniele che arrivava fino ovviamente al cartello di San Daniele e poi da... Successivamente si attivò giustamente anche il sindaco D'Affara. Credo che un ricordo di quanto fatto da questi due sindaci sia una cosa doverosa. Per quanto riguarda la convocazione del Consiglio Comunale di oggi, intanto ringrazio gli uffici e anche la segretaria comunale, perché lo so, quando ci sono queste scadenze, questo accavallarsi di documenti e di carte che arrivano all'ultimo minuto, gli uffici sono in grande tensione, soprattutto la ragioneria ormai, forse da sempre, perché negli ultimi 10 anni probabilmente da sempre, lavora in emergenza con cambiamenti di normative e difficoltà, quindi a loro va il loro ringraziamento. Non ignoriamo tutte queste urgenze, però le modalità con cui lei gestisce la comunicazione con i consiglieri, ma la comunicazione con tutti gli organi istituzionali del territorio, è semplicemente inaccettabile, sindaco. Siamo i primi a poter capire le difficoltà, ne abbiamo dato prova anche allo scorso Consiglio Comunale, però chiedo che cessi e cessi immediatamente, cioè convocare via WhatsApp dall'oggi al domani una conferenza di capigruppo e un consiglio comunale per 4 giorni dopo con 10 punti all'ordine del giorno, 10 quanti sono, 8, è semplicemente inammissibile. Io non lo accetto, non lo accetto come consigliere, non lo accetto come persona di vedersi convocate riunioni alle 8 di sera. Alle 8 di sera giustamente la mia famiglia mi reclama e chiedo di rispettare a lei questa cosa. Con il dovuto preavviso sono anche disponibile a cercare di conciliare tutti gli impegni che ciascuno di noi abbiamo, però le chiedo di cambiare registro. Di cambiare registro non è rispettoso dal punto di vista istituzionale, ma direi anche dal punto proprio di vista dell'educazione urbana. Se scrivo anche a mio fratello un messaggio per dire domani vieni qui alle 8, giustamente mio fratello mi manda a quel paese, perché non è urbano. Chiediamo che si ritorni all'educazione, ma proprio all'educazione basica, per poi tornare all'educazione istituzionale che dovrebbe essere a un livello ancora più alto, nella comprensione di tutti gli sforzi. Se poi ci sono situazioni emergenziali, c'è anche il telefono, si può anche dire ai capigruppo, scusate, siamo in questa situazione, cerchiamo di conciliare, viva bene alle 8, no alle 8 e mezza, magari alle 7, si possono fare queste cose, non è che sono delle cose. L'educazione, chiediamo questa cosa qua, l'educazione. In più chiediamo di poter essere messi in condizione di esercitare il nostro ruolo di consigliere. Adesso io chiedo a tutti i consiglieri quanti sono stati messi in condizione di leggere tutta la documentazione delicata e importante sulla quale oggi noi andiamo a votare. Io che di solito sono molto
pigliato. Allora, però un attimo, siamo sulle comunicazioni. Se adesso fa tutto un ragionamento, sta andando oltre.
Vado a chiudere, sindaco, perché mi sembra che il concetto sia ben chiaro. Chiedo, come capogruppo, di essere messo, che il gruppo e i consiglieri comunali siano messi in condizione di esercitare le loro funzioni. Cosa che in questo consiglio comunale non è stata fatta. Chiudo con la questione della comunicazione. Le comunicazioni d'obbligo della giunta al consiglio comunale si fanno al primo consiglio utile. Ed è questo il primo consiglio utile. Guarda caso, quando ci sono delle cose che deve far passare sempre un po' di sottotraccia, non ho problemi a andare su dei toni, questa cosa dello staff, del capo gabinetto, del portaborse, è una porcata di cui nessuno sentiva il bisogno. Guardi un po', in occasione di questa grande porcata, sì. perché è una porcata.
Allora, chiuda sulle comunicazioni.
E chiudo. Allora, le comunicazioni d'obbligo al Consiglio Comunale, lì, da deliberazione vostra di giunta, c'era l'obbligo di comunicazione della modifica al regolamento degli uffici di competenza della giunta al consiglio comunale. Le comunicazioni, e questo è il rispetto del consiglio comunale tutto, non di qualche gruppo, si fanno al primo consiglio comunale utile, non quando più aggrada al sindaco.
Bene.
Soprattutto quando si fanno cose di quella portata.
Grazie. Ecco, allora sulla questione, lei dice far passare sotto traccia, ne ha parlato il Messaggero Veneto per due giorni di fila con il vostro intervento e con il mio intervento, quindi meno sotto traccia di così mi pare lampante. Per quanto riguarda le tempistiche, torno a dire, l'alternativa era lunedì, perché martedì, essendo un giorno a metà tra la prima e la seconda seduta, era inservibile. Quindi, essendo la seconda seduta al massimo il 30, la precedente poteva essere non il 29 ma il 28. E quindi la scelta era sabato 26, domenica 27, lunedì 28. Queste erano le alternative. La convocazione d'urgenza, voi sapete che può avere anche 24 ore di preavviso, e quindi il coinvolgimento del capigruppo non era tanto per l'organizzazione dei lavori quanto per spiegarvi quello che due giorni prima avevamo ricevuto dall'ufficio tributi della Collinare. Se vuol dire qualcosa dal punto di vista tecnico, dottoressa?
Volevo solo al consigliere Menis, avevo già risposto alla domanda quale, se si delibera fuori termine, se vale la delibera. Io ho detto non vale il giorno della convocazione, vale il giorno della seduta. Se poi lei mi fa la stessa domanda dicendo ma se va deserta la seconda e la terza convocazione, la regola è la stessa. Cioè, vale il giorno del voto. Non so se è chiaro. Allora.
Sì, non è chiaro.
Grazie. Allora, comunicazioni finite. Punto 3, lettura e approvazione verbale seduta precedente. Ci sono osservazioni sulla verbale della seduta precedente? No. Poniamo in votazione l'approvazione verbale seduta precedente. Chi è favorevole? Astenuti? Menis astenuto? Contrari? Quindi Menis astenuto, tutti gli altri favorevoli. C'è l'immediata esecutività? No. Bene. Punto 4, variazione numero 3 al bilancio di previsione 2020-2022. Allora, giustamente per andare ad affrontare i punti che seguono, in particolare le agevolazioni del tributo comunale di rifiuti tari per l'anno 2020 a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, cioè del punto 7, era necessaria preparare evidentemente una variazione di bilancio che andasse a reperire le risorse, i 168.000 euro che vengono utilizzati proprio per questo. Con questa variazione quindi noi prepariamo le risorse utili alle maggiori spese di parte corrente, che sono i 168.000 euro, spese per agevolazioni in materia di tariffe per utenze non domestiche. Voi avete... Non avete questa? Quella lì. Sì. Vabbè. Io ho questa. Era nel pacchetto, no? Delle mele inviate. Va bene. Io ne ho una. Com'è? No. No. Aspettiamo che la recupera, se riesce a recuperare un momentino. Intanto vi dico comunque, abbiamo... Variamo tre cose. Una, prepariamo i soldini per 168.000 euro per la Tari, poi ci sono due piccole variazioni, ciascuna di spese in più di 800 euro, uno spese uffici, servizi uffici tecnici per beni di consumo, 800 euro una necessità dell'ufficio e altri 800 euro per le spese di iniziative di promozione della famiglia, anche qui un'esigenza dell'ufficio. E la terza, quindi la quarta cosa che andiamo a finanziare sono 5.000 euro delle maggiori spese di parte di conto capitale, che sono 5.000 euro che servono al rinnovo dei CP, cioè dei certificati prevenzione incendi, che è una necessità dell'ufficio, e quindi approfittiamo di questa variazione per inserirli in modo da poter accelerare i tempi. Chiaramente avremo una variazione di bilancio, una o forse anche più di una, una sicuramente nel giro di un mesetto più importante, che sarà la vera variazione di bilancio una volta diciamo tirate un po' le fila di tutti i contributi che stanno entrando, delle maggiori spese, delle minori entrate che stiamo affrontando. Ha trovato, consigliere Spitaleri?
Sì.
Bene, allora andiamo a questo allegato A. Maggiori entrate parte corrente, come finanziamo queste spese, cioè questi 169.600 euro di parte corrente, che come vi ho detto vanno 168.000 per agevolazioni tari delle utenze non domestiche, 800 euro per il capitolo 300/3 spese per servizi uffici tecnici e 2.360 spese iniziative di promozione della famiglia. Questi 169.600 euro li finanziamo con maggiori entrate di 96.851,09 euro, che sono maggiori entrate rispetto alla previsione già incassate per l'attività di accertamento IMU. Noi avevamo previsto una cifra inferiore e abbiamo 96.851,09 euro in più già incassati dall'accertamento, e quindi vanno a coprire parte delle necessità. Poi ci sono 816 euro sempre di accertamenti riguardanti l'ICI, ex l'imposta che precedeva l'IMU. Poi ci sono i 51.632,91 euro, che è il trasferimento regionale, cioè il contributo regionale specifico per l'abbattimento della Tari, come da legge regionale, dell'articolo 3, legge regionale 9 del 2020. Le maggiori spese, vi ho detto, quindi le maggiori entrate di parte corrente fanno 149.300. I restanti 20.300 li prendiamo da una minor spesa di parte corrente, cioè utilizzando euro 20.000, utilizzando il capitolo 1119 relativo, il capitolo 1112, che è emergenza Covid-19, interventi a sostegno delle attività produttive, cioè noi avevamo già messo in previsione di spesa 20.000 euro per le attività produttive, li preleviamo dal capitolo 1112 e li giriamo al capitolo 1119, che è il capitolo per l'abbattimento Tari. E poi ci sono 300 euro residuali che li recuperiamo dal capitolo 300/2, diminuendo il capitolo di euro 300 spese acquisto beni uffici tecnici economo. Per la parte capitale, come vi ho detto, prendiamo 5.000 euro dell'avanzo di amministrazione e li mettiamo a disposizione del capitolo 299 spese per incarichi professionali, ufficio tecnico edilizia ed ambiente, e servono per rinnovo CPI e scia fabbricati comunali, cioè questa cosa della prevenzione incendi che vi ho detto, e dobbiamo fare l'incarico il più velocemente possibile. Questa è la variazione di bilancio. In buona sostanza la legge regionale che ci ha finanziato, ci ha dato un contributo di 51.632,91 euro per l'abbattimento Tari, dice: io regione ti do questo contributo se tu comune metti almeno altrettante risorse. La scelta politica è stata quella invece di mettere molte più risorse, praticamente raddoppiamo la cifra, insomma, che c'era richiesta, perché mettiamo vicino altri 117.000 euro o 116.400 euro per andare incontro alle imprese. Dopo nel punto 7 vedremo come viene data questa agevolazione. Comunque il totale dell'agevolazione è di 168.000 euro, che è il grosso di questa variazione di bilancio. Ovviamente la delibera dice, propone di approvare la variazione del bilancio di previsione 2020-2022 sia in termini di competenza che di cassa, di quelli allegati A e B, facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Di dare atto che le suddette movimentazioni non pregiudicano il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica assegnati all'ente. Di dare atto che le variazioni che interessano la cassa risultano congrue con le esigenze di incasso e pagamento dell'amministrazione e con lo stanziamento di cassa finale. Di dare atto che a seguito della presente variazione sono mantenuti gli equilibri del bilancio 2019-2021 come risulta dal prospetto allegato C, di comunicare la presente variazione al tesoriere comunale tramite l'apposito modello 8/1 allegato E, decreto legislativo 23/6/2011 numero 118 per il seguito di competenza. Di conferire al presente atto, stante l'urgenza, di provvedere in merito all'immediata eseguibilità. Ovviamente, sempre con questi tempi molto molto stretti, che riguardano, come vi ho detto, il nostro comune e tutti gli altri, è stato richiesto il parere al revisore, e il parere dice, lascio stare le premesse e il visto, dice: considerato che la variazione di bilancio di previsione 2020-22 riguarda unicamente l'anno 2020 ed è così riassumibile, maggiori entrate correnti euro 149.300, minori spese correnti 20.300, maggiore spese correnti 169.600, applicazione per la parte investimenti invece, applicazione avanzo amministrazione euro 5.000, maggiori spese investimenti meno 5.000, che la variazione di competenze di cassa è completa degli elementi necessari per l'esame da parte del Consiglio. Preso atto che la variazione di bilancio al bilancio di previsione riportata nella proposta di deliberazione consiliare sopra evidenziata non altera l'equilibrio generale di bilancio, rilevato che la variazione proposta risulta congrua, coerente e attendibile, che vengono osservate le norme di legge e principi contabili definiti dal decreto legislativo 118/2011, visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal responsabile dei servizi finanziari, quindi l'ufficio ragioneria evidentemente ha rilasciato parere di regolarità tecnica, il revisore esprime parere favorevole all'approvazione della variazione avente ad oggetto variazione numero 3 al bilancio di previsione 2020-2022. 24 settembre 2020, quindi 2 giorni fa, il revisore unico, dottoressa Sabrina Cagnina. Bene, se ci sono interventi, Topazzini.
Beh, diciamo che siamo tutti d'accordo che venga deliberata questo ordine del giorno, perché è chiaro che di fronte a quelle che sono state e saranno probabilmente le difficoltà anche per il Covid-19, perché credo che tutti sappiano che c'è stato un aumento di quelli che sono i contagi oggi e anche di quelli che sono i problemi per questa pandemia. Però volevo sapere solo se abbiamo fatto tutto il possibile per venire incontro alle attività produttive. In particolare qui c'è scritto che vengono impegnati 96.000 euro per quanto riguarda l'IMU, quindi bella buon lavoro anche da parte di chi ha fatto questo lavoro di accertamento delle imposte per quanto riguarda l'IMU, però io mi ricordo che l'importo che era dovuto dal comune o comunque veniva stanziato dal comune per metà, poi una metà veniva poi stanziato dalla parte della regione, era questo il concetto, non so se mi sbaglio. 96.000 euro non fa metà, 51.000 euro, era questo il concetto.
Posso ragionamento meglio? È il contrario, cioè la regione ha definito qual è il contributo che dà il comune, e il contributo è 51.632.
Metà da parte della regione rispetto a quello che per metà da parte della
quello regione. Mette la regione e quello che mette, quello mette la regione. Il comune ha l'obbligo, per avere quel contributo aveva l'obbligo di mettere altrettanto di più. Noi abbiamo messo molto di più.
No,
non poteva.
Come no? Scusi, 51.000 euro, se deve mettere almeno il doppio.
No, 168. L'abbattimento tari è 168.000. Quindi 168.000, 51.000 mette la regione. 51.000
sì, ma era il doppio di quello che mette la regione?
No, altrettanto.
Ah, meno altrettanto, ho capito.
Cioè noi mettiamo 117.000 come con fondi propri, diciamo così, okay. E la regione ne mette 51.600, quindi noi mettiamo due volte quello.
Due volte. E una cosa solo, chiaramente qui l'importo viene in qualche modo ridotto per quanto riguarda la tariffa relativa alla Tari, solo per la parte variabile, non fissa. Ecco, quant'è il valore o l'importo massimo che noi possiamo ridurre nei confronti di tutte le attività produttive?
Non ho capito la domanda. Sulla parte variabile? Non ho capito la domanda. Sulla parte variabile?
La domanda è, non possiamo ridurre quello che è la quota della parte fissa?
Allora,
in percentuale, solo sulla parte variabile.
Sì, sulla parte variabile siamo arrivati, per la stragrande, dopo lo vediamo, o se preferite posso anche dirvi adesso, visto che è legato, però mi dite voi, quella che è la tabellina che abbiamo previsto per le attività produttive di abbattimento. Noi arriviamo fino al 100%, quindi la stragrande maggioranza dei codici, delle categorie, hanno un abbattimento della parte variabile, punto 7, che dopo trattiamo, del 100% della parte variabile, cioè gli viene tolta tutta la parte variabile. Ci siamo? Ci sono alcune attività, tipo non so, le banche, alle quali, il comune stesso, che siamo noi, o le forze dell'ordine, quindi i ministeri, ai quali non applichiamo nessun tipo di agevolazione. Quindi a quelli li abbattiamo di 0% la variabile, resta tutto come prima. Alla stragrande maggioranza delle attività produttive invece li abbattiamo del 100%. Quanto vale questa parte variabile? Mediamente, perché per ogni categoria cambia, ma mediamente vale un 80% della tariffa. Quindi la tariffa mediamente è composta dall'80% di parte variabile e da un 20% di parte fissa. Quindi possiamo dire che alle attività produttive, approssimando, che le attività produttive alle quali, che sono quasi tutte, viene abbattuta del 100% la parte variabile, arriva un abbattimento dell'80% della tariffa complessiva.
No, la mia domanda è questa. Al di là del fatto che c'è la quota fissa, quindi quella non va toccata perché va applicata comunque, sulla parte variabile io non mi torno nei conti. Se io riduco di 168.000 euro quello che è l'imposta nei confronti delle attività commerciali, sulla parte variabile, la parte variabile è molto più alta di 168.000. È il doppio. Mi sa dare una giustificazione?
Sì, i 168.000, cioè i conti tornano perché sono fatti precisamente con l'ufficio tributi. Di 168.000 riguardano tutte quelle attività che dopo leggiamo e vengono escluse, quindi quello che è che non viene abbattuto sono l'ospedale, cioè l'azienda sanitaria, no, che è una cifra importante, il comune, che è un'altra cifra importante, i ministeri, le banche, i supermercati con superficie, quindi quelli grandi, perché abbiamo fatto una distinzione, dopo torno a dire, lo vediamo nel punto 7, tra la bottega piccola, che abbiamo diverse botteghe piccole di alimentari, e invece i supermercati che hanno una certa metratura, quelli grandi, li abbiamo definiti superiori ai 500 metri quadri. Quindi mentre i supermercati grandi hanno potuto anche durante il lockdown, probabilmente hanno anche incrementato il loro giro d'affari, la bottega piccola, il piccolissimo supermercato, non so, a Villanova, ma anche qui in piazza, che sono assimilati agli alimentari, ma che lavorano anche molto con il turismo, con tutta una serie di attività differenti, sempre vendendo prodotti alimentari, chiaramente sono stati colpiti. Sarebbe stato ingiusto, secondo noi, iniquo, non corretto, non abbattere a loro la tariffa, e sarebbe stato altrettanto sbagliato abbattere la tariffa anche ai grandi supermercati, tanto per intenderci. Quindi le superfici grandi sono quelle. Per quanto riguarda, ad esempio, i prosciuttifici, che non ho citato prima, che sono in una categoria attività capannone industriale, eccetera, c'è uno sconto sulla variabile solo del 20%, perché abbiamo considerato che sono in un settore industriale che comunque ha lavorato, anzi ha alimentato la catena proprio della grande distribuzione, eccetera, e quindi in qualche modo saranno colpiti anche loro, gli si è dato un contributo più un abbattimento più basso. Ecco perché probabilmente a memoria, o facendo due conti così a spanne, lei dice la parte variabile è molto molto più alta dei 168.000, ma noi abbiamo voluto dare una mano alle aziende del territorio, quelle più piccole, ma è la stragrande maggioranza. Alla fine abbiamo tolto pochi casi, che sono quelli che effettivamente, se ci ragioniamo su, non sono, cioè non necessitano di supporto.
Sì, sì, comunque no, il mio intento era quello di capire un attimino su quelli che sono i costi veri e propri, ma poi lo vedremo nell'ambito dell'ordine del giorno relativamente alle tariffe che verranno applicate, e quindi avremo modo di approfondire la cosa. Chiaro che noi siamo circa sui 400.000 euro, quelli che sono i costi relativi allo smaltimento dei rifiuti da parte delle attività produttive. Siamo sui 400.000 euro, tra costi fissi, anzi tra tariffa variabile e tariffa fissa. E l'unica cosa, indubbiamente, c'è stata comunque questa sensibilità per verificare quelle che sono le aziende che oggi hanno grosse difficoltà rispetto alle aziende magari che comunque hanno potuto lavorare nell'ambito in questo periodo del lockdown. È chiaro che in questo caso la valutazione è stata fatta in modo diverso. Beh, comunque va bene, insomma, ci siamo, anche se devo dire l'approfondimento sarà fatto quando parleremo delle tariffe, e in questo caso avremo modo anche di approfondire l'argomento. L'unica cosa che mi sento di dire per quanto riguarda questa variazione di bilancio, scusate, è quella relativa all'importo dei 5.000 euro per i CPI. Insomma, abbiamo parlato di tariffe, ma parliamo anche di altre variazioni di bilancio. Una cosa importante è che ci deve essere una certa sensibilità nella gestione dei nostri fabbricati. CPI sono molto importanti, CPI non è solo un semplice documento che ti permette di gestire poi una struttura. Il CPI serve proprio per dare garanzia a chi gestisce il fabbricato, e quindi anche chi è un attimino il funzionario che gestisce la struttura, di essere messo nelle condizioni di gestire nel miglior modo possibile e anche in tranquillità a livello di sicurezza. Quindi se qui abbiamo inserito 5.000 euro, probabilmente nella variazione di bilancio non c'erano, perché qualcuno si è dimenticato di inserirli. Se sono oggi 5.000 euro nella variazione di bilancio, qualcuno si è dimenticato che c'era una scadenza. Ho detto qualcosa che non va? Voglio dire, massima attenzione in queste cose qua. Quindi quando si fanno queste variazioni di bilancio, si fanno per mettere in evidenza che ci sono delle criticità o comunque ci sono delle esigenze. Se l'abbiamo inserito adesso, probabilmente manca qualcosa, manca un attimino il controllo del territorio dico in generale, adesso per non entrare nello specifico del CPI o di altre cose. Serve un po' più di controllo. Se ci sono 5.000 euro, vi esorto affinché queste strutture abbiano tutti i documenti, tutti i certificati adeguati per gestire in miglior modo le strutture e anche in sicurezza, perché chiaramente non c'è solo il CPI, cioè che poi le persone che ci vanno all'interno deve essere messe in condizioni di poter utilizzare la struttura in sicurezza.
Ecco, su questo punto mi sento di rispondere subito al consigliere Topazzini. Nelle precedenti legislature, fino a metà del mese scorso, i CPI venivano gestiti da due uffici separati, cioè c'erano sia l'ufficio lavori pubblici che l'ufficio patrimonio che gestivano alcuni CPI. Abbiamo deciso di riunificare tutto proprio per avere un maggior controllo, una maggiore efficienza sotto un unico ufficio. Quindi il vice sindaco si è incontrato con i responsabili, è stato definito che i CPI verranno seguiti solamente tutti, vengono concentrati tutti quindi sotto l'ufficio patrimonio. Quindi questo ha chiaramente efficientato il tipo di lavoro, e l'ufficio ci ha prontamente richiesto una integrazione del capitolo per procedere ad alcuni incarichi. Quindi questo è stato fatto. Adesso abbiamo, rispetto a torno a dire, un mese fa, ma torno a dire, per le situazioni che abbiamo ereditato dalle precedenti gestioni, presumo che anche la vostra legislatura avesse ereditato questo tipo di impostazione, di avere un responsabile unico, cioè un ufficio unico che si occupa di tutti i CP, di maniera che la responsabilità è lì, il controllo è lì, tutti i CP sono monitorati dallo stesso ufficio e quindi vengono, diciamo, programmati gli interventi in maniera, credo, più puntuale, più efficiente, e questo nell'interesse di tutti. Altri interventi sulla variazione di bilancio numero 3? Menis, prego.
Dunque, se ho capito bene, il Comune mette 116.000 euro, che sono il 100% di quanto è possibile mettere, cioè la spesa variabile. Può spiegarmi un momento?
No. Allora, il meccanismo è questo: la Regione dice do al Comune di San Daniele, assegna al Comune di San Daniele un contributo di 51.600 rotti euro. Per ottenere quel contributo, il Comune può dire: io non metto niente, e quindi se io non metto niente il contributo non lo piglio e non si abbatte niente. Oppure il Comune dice: va bene, accetto il contributo e quindi metto almeno 51.000, cioè andiamo a 102, a 103.000. Il Comune può mettere anche di più. Il Comune, no, ma anche di più, poteva mettere anche di più. Cioè noi avremmo potuto scegliere, l'unica differenza, dopo la vedremo nel punto 7, avremmo potuto scegliere di abbattere la Tari anche alle banche, anche allo stesso Comune con controsenso, alle forze dell'ordine, quindi al Ministero, all'ospedale, ai supermercati grandi, e quindi avremmo dovuto mettere più risorse. Ecco, tutto lì. Non è che c'è un limite al tetto. Il tetto, chiaro, è dire: abbatto completamente la parte variabile di tutti, che poteva essere, se 400.000 sono, da più poteva essere, quindi 8, 16, 32, circa 300.000, 280.000 euro. Abbiamo escluso, torno a dire, banche, supermercati grandi, quelle cose che vi ho detto, dopo le vediamo nel dettaglio, e quindi viene fuori che la necessità per coprire al 100% tutto il resto e qualcosa al 20% e qualcosa al 50% sono 168.000 euro che recuperiamo da 51.600 della regione, 116 rotti nostri comunali.
Okay. Il Comune mette 116 e quindi non sono quei 200.000 euro che lei aveva annunciato. Mesi fa aveva annunciato il Comune metterà 200.000 euro per... E quindi
sì,
mi rifaccio
perché,
alle
scusi,
mie...
perché prevedeva anche la TOSAP.
Esatto, mi rifaccio, sì, proprio alla richiesta che avevamo fatto noi, che era di abbattere anche la TOSAP, che andava a beneficio di quanti hanno ideore all'aperto i tavolini, oppure delle imprese edili che devono occupare il suolo pubblico, e sarebbe stato un buon abbattimento, visto che e comunque si sarebbe trattato di 30-40.000 euro, quindi non una grande cifra. Quindi ci stava nei 200.000 euro anche questa cosa qua. Questo significa però che lei non ha fatto nient'altro che quanto stanno facendo tutti gli altri comuni. Quasi tutti stanno abbattendo la Tari, forse dell'importo della regione, non dell'importo maggiorato, però tutti stanno facendo questa operazione. Sono pochissimi i comuni che hanno avuto il coraggio di andare veramente incontro alle aziende, di dire e di abbattere anche la TOSA, perché Tari più TOSA, allora sarebbe un anno in cui le aziende hanno un'agevolazione e un modo una contabilità diversa rispetto agli altri. Invece così si trova ad avere un pezzettino di Tari e comunque la TOSA da pagare. Quindi niente, buona l'iniziativa, un respiro per quelli che hanno, per quelle aziende che hanno una Tari elevata, intendo 4, 5, 6 mila euro di Tari l'anno da pagare. Ci fosse stata anche la TOSA, sarebbe stata una buona iniziativa. A questo punto però dell'anno, a fine settembre mi si è aspettato una variazione un pochino più consistente, probabilmente la troveremo più avanti. E allora mi permetto di chiedere se è possibile avere una risposta su questo. Ad esempio, Io non ho capito, non ho trovato da nessuna parte, forse i fondi sono già allocati sul capitolo giusto del bilancio, il costo del Giro d'Italia, che è una buona iniziativa, però che comporta anche dei disagi, comporta movimento, ormai è, no? Però quanto costa questo? È bene saperlo e non far la fine di We Like Bike, che non si sa ancora quanto è l'introito, quanto è stato pagato. Allora, quanto costa il Giro d'Italia? E se i fondi sono sui capitoli giusti o su quali capitoli. C'è la triste vicenda del doposcuola e della scuola in generale. Io vorrei capire quanti dei fondi Covid sono stati destinati per il doposcuola, per la scuola in generale. Per la scuola in generale. Mi permetto di dire in modo semplice e molto banale, però prendendosi per tempo e avevate tutta l'estate, qualche soluzione diversa, qualche soluzione minima poteva essere trovata. Ad esempio, i container o le case prefabbricate che costano forse 10.000 euro, 8.000 euro, sapendo che si lavora per bolle, forse nello spazio, in uno spazio, visto che c'è tutto il campo base e il parcheggio con lo spazio dell'elicottero e via dicendo, questo è irrilevante, forse una soluzione così poteva essere trovata. Con i fondi Covid, perché chiederò anche di sapere quanti sono i fondi residui e cosa si intende fare con i fondi Covid. Perché se non vengono utilizzate per queste cose qua, per cosa pensate di utilizzarle? Dico anche che la preaccoglienza o la post-accoglienza, ho visto le delibere del volontariato e va benissimo, va bene che siano coinvolti i cittadini, ma perché non rendere stabili queste cose e utilizzare i fondi Covid per la preaccoglienza? Perché non far lavorare qualcuno, visto che c'è questa grande necessità delle famiglie? Come la più grande necessità, e credo sia, faremo una comparazione su cosa avviene negli altri comuni e cosa San Daniele non ha fatto in tema di scuola. Però quanti sono i soldi destinati dal Covid alle scuole? Io non riesco a capire, ma forse siamo vicini allo zero. Credo che veramente ci sia stato poco impegno e che si lavori non per tempo, cercando di risolvere assolutamente le cose, ma si arrivi sempre all'ultimo momento e poi le cose non si possono risolvere. Nella variazione di bilancio pensavo di trovare anche altri fondi Covid, perché sul giornale sono stati annunciati che anche il Comune di San Daniele, come tanti altri comuni, ha avuto un altro ulteriore riparto di fondi Covid. Perché non sono inseriti nella variazione di bilancio? Perché non sono già stati messi? Dove sono questi fondi? Perché così si potrebbe, insomma, sono tre mesi effettivi a fine dell'anno, ma si sa che con novembre chiude tutto, quindi c'è un mese e mezzo di possibilità di spesa. Dovete mettere i soldi prima per poter lavorare voi con calma, altrimenti si arriva sempre all'ultimo momento e poi a dire è urgenza, dobbiamo fare così. Non si fa così. Ci sono i fondi, prevedete le cose, cercate di capire e di prevedere come si deve fare. Un'ultima cosa, ero probabilmente distratto, me ne scuso, non ho capito come vengono spese, per cosa vengono spese questi 800 euro per la promozione della famiglia.
Ecco, l'assessore Cominotto sugli 800 euro.
No, io so che è stata richiesto dall'ufficio, perché per un progetto per la giornata antiviolenza sulle donne del 25 novembre, un progetto che nasce con un'associazione di San Daniele e naturalmente con lo sportello antiviolenza. Non credo si potrà tenere il 25 novembre perché la sala dello Splendor dovrebbe essere occupata dall'ERT. Sì, esatto, verrà spostata. L'ufficio, comunque c'è un finanziamento regionale per questo, solo che l'ufficio ha richiesto questa variazione per fare l'impegno di spesa, insomma, ecco tutto qua. Prego.
Allora, per quanto riguarda la TOSAP, le è sfuggito qualche cosina, consigliere Menis, ovvero che è intervenuta una norma nazionale che ha dato un'esenzione di legge all'applicazione della TOSA per un certo numero di mesi di attività produttive. E, ecco, e a questo ci hanno dato dei fondi. Abbiamo fatto dei ragionamenti con la ragioneria e quindi non c'è la necessità di prevedere dei fondi per la TOSAP. Nei conteggi che avevamo fatto quando abbiamo detto 200 e qualcosa mila, si partiva da questo ragionamento: 51.700 euro circa assegnati per la Tari più 12.700 assegnati per la TOSAP, che facevano circa 70.000 euro, che spannometricamente dovevano essere, perché questo era il calcolo che ha fatto la Regione, il 25% del totale del costo. Quindi moltiplicando quella cifra per 3 si otteneva quello che si voleva, che si avrebbe dovuto mettere per abbattere del 100%. Torno a dire, tutti questi calcoli erano stati fatti prima che intervenissero le norme di legge nazionale per abbattimento TOSAP e quant'altro. E sulle domande che ha fatto in relazione al Giro d'Italia, sono tutte domande che non sono oggetto di questa presente variazione, però per il Giro d'Italia sono già stati preparati i capitoli di spesa e quindi ci saranno circa tra i 60 e i 65 mila euro di spesa a carico del Comune. Le ribadisco che lei dice che non si sa ancora i conti di Will I Bike. I conti di Will I Bike sono i soldi che il Comune ha posto sui capitoli di spesa e che ha liquidato. Il Comune ha liquidato delle somme, quelle sono le somme che interessano a noi, a questo Consiglio, alla nostra comunità, per quanto riguarda il progetto Will I Bike. Vabbè, lei continua a dire di no, è così. Per quanto riguarda le scuole, e in particolare il doposcuola, lei ha parlato di container o di cose del genere. Abbiamo valutato con la dirigenza scolastica. Il punto dolente del doposcuola sono gli spazi, ma non solo gli spazi, sono anche le interazioni tra gli studenti delle diverse classi. Allora, siamo in un periodo dove stanno riprendendo i contagi. Oggi leggevo poco fa, qualche ora fa, commentavo con alcuni colleghi consiglieri che hanno già chiuso 45 scuole in Italia a causa di contagi. Aspetti. Siamo in una situazione dove abbiamo in un unico plesso, quello delle medie, la concentrazione dei ragazzi delle primarie e delle medie. Siamo un comune che fra due mesi e mezzo, quindi quando riapriranno le scuole post feste natalizie, avremmo due plessi separati e quindi tutti i ragazzi che sono concentrati alle medie saranno divisi tra medie e primarie. Ovviamente alle medie si creeranno molti spazi che nel frattempo abbiamo adeguato, perché non è che abbiamo ospitato i bambini in spazi così X, abbiamo ospitato in spazi che hanno richiesto delle manutenzioni e delle ristrutturazioni l'anno scorso anche importanti, e quindi verranno resi disponibili per i ragazzi che resteranno alle medie questi spazi ulteriori che consentiranno tutta una serie di attività di servizio in più. Al contempo i ragazzi che torneranno alle primarie andranno in un istituto tirato a lucido, dove abbiamo ulteriormente investito per migliorare la situazione, quindi ci troveremo con una situazione di vantaggio anche rispetto a situazioni analoghe. Chiaramente bisogna partire dal fatto che noi ci troviamo in questa situazione, quindi con un plesso scolastico che insieme ospita bambini, ragazzi delle medie e delle primarie. Tutte queste cose sono state valutate assieme alla dirigenza scolastica, anche dal sottoscritto, con diversi incontri consigliere Spitaleri. Se lei intende dire il contrario, dica il contrario, faccia nome e cognomi, dica quali sono le circostanze differenti e vedremo. Ma non è questione del costo, qui non si tratta di costi. Lei non entra nell'ordine delle idee. È stato valutato anche questo con le scuole. Sono stati valutati tutti questi aspetti. Poi l'altra domanda che ha fatto, che è relativa al volontariato della preaccoglienza, eccetera. Allora, siccome non sono oggetto di questa variazione, lei mi fa una domanda alla quale non ho risposta, e mi scriverà la mail e gli manderemo la risposta attraverso gli uffici, quali sono puntualmente i capitoli e quanti soldi sono su quei capitoli. Per quanto riguarda la questione del volontariato e delle persone che si potrebbe occupare, ovviamente sono state coinvolte le cooperative che hanno in gestione quel tipo di servizio,
e la difficoltà è delle cooperative a reperire le persone da mettere a lavorare. L'assessore Cominotto ha, siccome conosce il territorio, conosce le persone, ha fornito assieme agli uffici anche un elenco, all'Antonella, anche un elenco di potenziali persone che potevano essere disponibili a farsi assumere per fare questo tipo di servizio, non è stato possibile o è stato possibile solo in parte. La difficoltà è dei soggetti, di queste cooperative che devono rendere questi servizi a reperire le persone. Perché? Perché si tratta di lavorare pochissime ore al giorno e quindi il costo, cioè il fatto che una persona debba muoversi verso San Nero e debba occupare un certo numero di ore per lavorarne una o una e mezza, è complesso. Lei ospitaliero continua a fare così, evidentemente non ha dialogato, non si è raffrontato con le strutture che si occupano di questo. Io l'ho fatto personalmente, la nostra collaboratrice Antonella Molinaro l'ha fatto personalmente. Quindi i problemi abbiamo cercato di risolverli così. Abbiamo due volontari, abbiamo l'assessore Cominotto e l'assessore Gerussi, che volontariamente vanno a dare supporto perché non si, la cooperativa non è questione di soldi, perché i soldi ci sono, non è questione di soldi, la cooperativa non riesce a dare servizio. Ecco, quindi io vi dico personalmente come ho affrontato le cose e quali sono stati i dialoghi con i soggetti per cercare delle soluzioni. Evidentemente voi la pensate in altra maniera, vivete in un mondo che non è quello reale. Ecco. Altri interventi sulla variazione del bilancio? Spitaleri. Ah no, Della Rosa. Prego, Della Rosa.
Sì, volevo chiedere, il CP si riferisce a quali fabbricati, il rinnovo, 5.000 euro messi in variazione?
Non vi faremo avere l'elenco, non abbiamo l'elenco con noi, è una richiesta dell'ufficio che ha quantificato in 5.000 euro la sua necessità. L'ospitale.
Sì, sul CP, qui brevemente, perché quando ci siamo trovati a prendere il testimone della passata amministrazione c'erano oltre 20 CP non in regola. Che vuol dire 20 immobili non in regola, cioè su questo raccomandiamo la massima attenzione, perché non è vero che tutte le amministrazioni hanno la stessa sensibilità. Qui devo dire, va veramente ringraziato il sindaco Paolo Menis e l'ex sindaco, l'ex assessore Carlo Topazzini, perché credo che abbiano fatto qualcosa come 20-22 CP, che vuol dire mettere in sicurezza gli immobili, la perfezione, tutto in regola, sotto il profilo della normativa antincendio, quei lavori necessari. Devo dire che aveva funzionato bene, probabilmente anche perché le due persone che avevo ricordato prima ci hanno lavorato molto. Adesso non sono in grado di valutare questa diversa organizzazione che voi avete deciso. Sì, sulla carta uno dice se ne occupa un solo ufficio, meglio, potrebbe essere. Quel che dico è che prima era stato fatto un gran lavoro sotto questo profilo. Il cambio, non vorrei che poi il cambio nel concreto portasse a dei disguidi, a dei ritardi. So che quando noi siamo entrati nel 2013 gli immobili a norma sotto il profilo del certificato prevenzione incendi erano pochissimi. Se poi l'assessore Topazzini si fosse fatto un selfie ogni CP avrebbe intasato Facebook, no? Lo dico perché sono di quelle cose importantissime che non si vedono, poi uno dice se non si fa tanto, e invece sono, come dire, il punto di partenza della vita di un comune. Venendo poi agli stanziamenti per gli abbattimenti tari, gli stanziamenti sono, devo dire, positivi, perché in questo momento è un abbattimento molto utile per le imprese, e quindi lo reputo positivo. Diversi comuni lo stanno facendo, mi sembra che Gemona più o meno con un importo analogo al nostro, mi sembra aver visto. Quindi devo dire, vuol dire che c'è la giusta sensibilità nel territorio, mi sembra una cosa positiva. Era anche in quella famosa lista di proposte che avevamo fatto ad aprile, ci fa piacere insomma che venga seguita come proposta. Devo dire che soprattutto per il suggerimento del consigliere Topazzini, noi avevamo lanciato un suggerimento, e forse è più colpa però della regione, di fare attenzione, cioè di, non tanto a fare l'abbattimento, ma all'erogazione di un contributo di importo analogo a quello che poteva essere un abbattimento. Dico questo perché questa cosa dell'esenzione non sarà facile da gestire, perché sotto il profilo del regime di aiuti, quello lo vedrete, perché conoscendo un po' come lavorano gli uffici regionali per la gestione degli aiuti di Stato, questo è un aiuto che immagino venga gestito col de minimis. Il de minimis richiede una sorta di attività o di registrazione o di autodichiarazione. In questa situazione, con fondi un po' regionali, fondi un po' comunali, la gestione potrebbe essere un po' complicata. Quindi scegliere una forma di erogazione del tantum quantum dell'esenzione, e secondo me lo doveva fare la Regione, così sgravava anche tu, perché immagino i nostri uffici a gestire centinaia di auto di dichiarazioni di de minimis o creare un registro de minimis comunale, non penso che sia una cosa facilissima da fare. Quindi se non tanto il Comune ma la Regione avesse recepito questo che era il nostro suggerimento, la gestione sarebbe stata più facile. E devo dire, si può, si dovrebbe fare, non lo riproponiamo qui, l'integrazione con la TOSAP. Abbattere 6 mesi di TOSAP è una cosa che si può fare, no? È una cosa molto utile. Vedo che molti nostri esercenti, spinti dalla necessità ovviamente, hanno implementato i loro DEOR, no? E quindi probabilmente diventerà una cosa di sistema, cioè sempre di più i locali utilizzeranno la modalità DEOR, e quindi fare questo sforzo di 6 mesi di TOSAP, come dire, azzerando quello che manca dall'abbattimento statale, si può fare, perché noi lo riproponiamo e darebbe anche completezza a questo regime d'aiuto, regime di aiuti in occasione del Covid. Lo riproponiamo, chiediamo, credo che se voi foste sensibili su questa cosa si potrebbe fare un'approvazione unanime di un'iniziativa di questo tipo. Torno alla Regione, che secondo me...
Cosa significa tecnicamente? Cosa significa lo proponete?
Cioè, noi faccio una proposta orale, cioè non sto facendo un ordine del giorno, dico se entro la fine dell'anno,
perfetto.
Se entro la fine dell'anno portiamo una variazione di bilancio per l'abbattimento dei 6 mesi ulteriori di TOSAP, no? Credo che sia una cosa che è utile per i cittadini. Era anche nelle nostre proposte originarie di aprile. Se la facciamo, la votiamo all'unanimità. L'abbiamo detto, diciamo che è una cosa utile. Se arriva, secondo noi qui è una mancanza che c'è in questa occasione. Avrebbe anche consentito di avere una maggiore visione di insieme, fare tutte le cose insieme, non spezzettate. Se la facciamo, la votiamo. Questa forma della TARI spero che non darà problemi, perché, ripeto, non è un'opzione un po' dettata dalla Regione. Secondo me poteva fare di più la Regione, gestirlo centralmente con erogazioni in luogo delle esenzioni. E devo dire, e non lo dico per polemica di contrapposizione, ma la Regione ha fatto pochino. Ha fatto, se noi contiamo... Non mettiamo i massimi sistemi, ma se noi contiamo quello che ha ricevuto il Comune di San Daniele, mettiamo in fila fondi regionali e fondi statali, è quasi tutto di fondi statali. Adesso vado un po' a memoria. I 40.000 euro del bonus alimentare sono fondi statali, l'avete visto anche voi, che è stato in un momento, devo dire, quella è stata una bella iniziativa. Avete fatto anche bene a duplicarla. Nel momento giusto... Ci fu qualche polemica, ma giriamo pagina, via, perché è meglio girare pagina, quella è stata una bella iniziativa al momento giusto e va dato atto al governo di aver intuito che in quel momento c'era quel bisogno per le persone. I 300.000 in 3 anni del maggiori oneri Covid, e qui capiremo prima o poi come li volete utilizzare. Tra l'altro questi erano fondi principe da mettere sulle scuole, adesso per l'emergenza. A gennaio, lo sappiamo tutti, stiamo navigando a vista, ma anche le famiglie stanno navigando a vista. Cioè sgravare le famiglie, può essere che fra 2 mesi saremo tutti bloccati di nuovo. Può essere, può succedere. Ma 2 mesi, Dio non voglia, però può essere. Stiamo 2 mesi di respiro, anzi dare 2 mesi di respiro, per questo devo dire siamo rimasti molto contrariati dalla vicenda centro estivo e dalla vicenda dopo scuola. Perché dare 2 mesi di respiro d'estate alle famiglie e dare, adesso io spero che andiamo fino in fondo tutto l'anno pulito, sono anche un ottimista ma sono anche un realista, ma dare, supponiamo che fra 2 mesi ci saranno dei problemi, dare altri 2 mesi di respiro alle famiglie con l'organizzazione del dopo scuola sarebbe stata aria fresca. I soldi ci sono stati dati, no? Qui c'è una carenza organizzativa evidente, lo so che gli assessori, li ringrazio, Cominotto e Gerussi vanno a dare una mano la mattina alla scuola, so anche che fanno pulizie che a loro non competono, lo so e le ringrazio personalmente, però non è il compito degli assessori, vuol dire che c'è un deficit organizzativo, vuol dire che c'è molta generosità personale, assessore, che le riconosco e per che nessuno vi obbliga, che le riconosco, per la quale vi ringrazio sia come consigliere che come genitore, però nella veste di consigliere comunale il comune ha il dovere di organizzare le cose per evitare che siano gli assessori a dover andare a fare le pulizie, no? O a fare la preaccoglienza. Credo, ma vi ringrazio sinceramente per le cose che fate. E sinceramente vi ringrazio. Però guardate che il deficit di perché al netto di tutto, gli altri comuni, con fatica, perché anche gli altri comuni sono in difficoltà, ma le stanno facendo queste cose. Le hanno fatte e le stanno facendo. Allora, per questo noi, a parte la questione tecnica, se è stato erogato nella variazione di bilancio ci devono essere questi fondi in entrata, a meno che non siano stati solo annunciati sulla stampa e non ci sia ancora il decreto di liquidazione di questi fondi. Forse è così. Però se invece c'è la liquidazione o c'è l'atto formale di liquidazione dovrebbe, ma al di là del dato formale contabile in 3 anni, comunque al di là, non sarà questa, sarà la prossima variazione, non sarà questa, sarà la prossima o quella ancora dopo, non è questo il tema, ma visto che sono dati stati, il tema politico è visto che sono stati dati fondi straordinari per la gestione di questa emergenza terribile, perché non mettiamo e non abbiamo messo in campo soluzioni straordinarie per dare quel respiro alle famiglie di cui dicevo prima. E ripeto, e poi altri 23.000 euro mi sembra che siano arrivati per la scuola, no? Anche qui di investimenti per la scuola. Cioè bisogna dar atto che lo Stato ha fatto la sua parte, la stia facendo. Forse qualcosina la regione in più, soprattutto in relazione a questa vicenda della Tari, lo poteva fare. Comunque diamo atto che il governo fa la sua parte. Poi magari su altre questioni possiamo anche rientrare nelle prossime delibere.
Grazie. Altri interventi? Vicentin, prego.
Sì, in merito al punto relativo ai CP, no? Come già detto al consigliere Della Rosa, mi premurerò di farvi avere l'elenco dei rinnovi previsti. E, in merito alla riorganizzazione, posto che anch'io do atto al già assessore Topazzini di aver fatto un lavoro molto importante, posto che comunque è, diciamo, comunque un dovere dell'amministrazione, perché di fatto è una condizione necessaria per poter dare agibilità a un edificio. Quindi dal punto di vista tecnico è stato fatto un ottimo lavoro, quindi probabilmente durante quel periodo si sono trovate anche le risorse, perché il problema è quello, non è un problema politico, è un problema di dover dare poi degli incarichi a dei professionisti, e molto spesso la lista della spesa è lunga e molto corposa. Quindi in quel periodo è stato fatto un ottimo lavoro sia dal punto di vista probabilmente organizzativo che poi di reperimento dei fondi. Il fatto che adesso sia emerso così all'improvviso questa voce è dovuto fondamentalmente a un fatto molto semplice da spiegare. Il mese scorso c'è stato l'audit per la certificazione EMAS, quindi non era un rinnovo, era una ricertificazione completa, e quindi gli uffici hanno fatto una sorta di punto zero di quelli che erano gli scadenziari delle varie pratiche. E quindi in quella sede si è deciso che i lavori pubblici si occupano dell'edificio fino all'ottenimento di tutti i certificati, quindi dichiarazioni di conformità, eccetera, eccetera, e poi passano alla pratica all'ufficio del patrimonio, quindi alla manutenzione, che annualmente dispongono, poi chiederanno di poter disporre delle risorse per poter mantenere tutti i certificati. In questo caso saranno presentate delle SCIA per il rinnovo.
Della Rosa.
Visto noi abbiamo approvato l'ultima volta il regolamento della comunità collinare, l'articolo 3 prevede anche queste funzioni qui. Far passare, dare questo incarico alla comunità collinare forse sarebbe la migliore soluzione, che gestisse un po' tutte le ICP di tutti i vari comuni, sollevando anche i nostri uffici da certe competenze.
Bene. Ovan.
Mi leggo un attimino a quello che è stato detto prima in merito alla richiesta del consigliere Menis sul Giro d'Italia. Nel Giro d'Italia ci sono i capitoli, o ci saranno dei capitoli specifici, 60-65 mila euro se non ricordo male. Io volevo solo sapere, riesumando un po' la vecchia interrogazione che avevamo fatto su via Fontanini, che tutti sappiamo saranno una delle vie più, diciamo, percorse dal nostro Giro d'Italia, se è previsto su questi 60-65 mila euro una messa in sicurezza di quello stabile di via Fontanini, perché noi avremo i ciclisti, i professionisti, avremo la RAI, avremo tutta la struttura che passa 5-6 volte, se non ricordo male, da previsioni su questa via, e abbiamo un edificio abbiamo un edificio fatiscente con la possibilità di eventuali anche pericoli per le persone piuttosto che per i ciclisti.
No, non è previsto con questi 65 mila euro. E torno a dire, la situazione, le verifiche che sono state fatte dagli uffici fino adesso hanno lasciato la situazione così com'è, cioè non è che a quanto ci risulta non esiste un pericolo per quanto riguarda il passaggio pedonale o stradale o veicolare. Dopo sul fatto che sia brutto, concordo, e così come ce ne sono tanti altri luoghi magari non carini lungo tutto il percorso, un percorso lungo che attraversa diverse vie, ci sono diversi fabbricati che sono malmessi, anche andando giù lungo via Osopo, tanto per dire. Chiaramente la RAI cercherà di inquadrare le parti migliori, cercherà di dare lo spettacolo migliore. Avremo 2 ore e mezza di mondovisione in 168 paesi, praticamente da quando i corridori più o meno, dipende quanto pedalano, quindi il ritmo che tengono, più o meno da quando loro entreranno, arrivando da Osopo, Maiano, e passeranno verso Susans, da lì dovrebbe partire questa mondovisione in 168 paesi, e poi chiaramente Susans Muris, via Valeriana e la discesa. Noi stiamo cercando di mettere a posto il manto stradale dove era più pericoloso. Avete visto, in via Udine abbiamo tolto la parte di Porfido che era malmessa, adesso partirà subito la sistemazione del Porfido, quello diciamo nei pressi dello Zanussi, tra lo Zanussi e l'ex scuola infermieri, e poi hanno già scarnificato la via lungo via Osopo, alcuni tratti, poi devono andare ancora più in giù, poi ci sarà via Sottorio, via Sottomonte, quindi noi entro il 6 una parte, perché poi il 6 c'è
Coppa Città di San Daniele, entro il 6 di ottobre facciamo una bella parte, dopo il 6 si stoppa e dal 7 in avanti si fa il resto. Sì. Bene, se non ci sono altri interventi... Sì, Cominotto, prego.
Volevo chiarire con il consigliere Spitaleri, perché ha usato un termine, cioè che ha detto che noi facciamo le pulizie. Sì, ma le pulizie. Allora volevo chiarire questo, non è che ci mettiamo a pulire i pavimenti, semplicemente che noi quando siamo lì, io arriviamo prima, cosa succede? Che per vergogna, dico per vergogna, raccogliamo quello che troviamo lì nel, dove c'è la panchina rossa, dove c'è la panchina dove i ragazzi alla sera si fermano. Li vediamo questi gruppetti alla sera, insomma, che si fermano lì a mangiare la pizza, lasciano i cartoni, le lattine, eccetera. Io sinceramente non ce la faccio ad arrivare lì e vedere questo. Allora mi permetto di raccogliere questo alla mattina. Dopodiché ci siamo offerte con le bidelle, perché le bidelle arrivano in auditorium, prendono i bambini delle elementari e li portano nelle loro classi, loro poi stanno lì con i bambini nelle classi fin quando arriva la maestra, e ci siamo offerte di sanificare la sala dell'auditorium, ecco, è quello che facciamo, ma è stata un'offerta libera assolutamente per cercare di dare una mano, come si tanti altri magari avrebbero fatto. Ecco, non è che facciamo pulizie, ok, assolutamente questo no. Grazie.
Bene, sì, prego.
Solo a sottolineare che l'intervento che ho fatto sul vostro contributo di quel tipo non era ironico, era dire autenticamente in un senso di ringraziamento per quello che avete fatto e che fate. Quel che dico è che l'amministrazione, certo, in tutte le amministrazioni c'è un'amplissima quota di volontariato che si fa per far funzionare le cose, e quello va dato atto, e tutti quelli che nei decenni si sobbarcano questo incarico hanno tutta la mia stima e il mio apprezzamento. Però c'è un deficit organizzativo, cioè questo non toglie che c'è un deficit organizzativo, e penso che debba essere limitato, confinato dal punto di vista temporale. Non penso che per 4 mesi si possa andare avanti, no? Con gli assessori che suppliscono a ruoli che non lo sono loro. Sì, ma non è il problema... E avrai tutta la mia stima e tutto il mio ringraziamento, anche come genitore. Ma vuol dire che avrai tutto il mio, la mia stima e il mio ringraziamento. Ma vuol dire che c'è un deficit organizzativo a monte di servizi. No, va bene, chiudiamo gli occhi sui deficit organizzativi che ci sono nei servizi comunali per la scuola. Comunque ci tenevo a ringraziarla, se succede.
Io ringrazio il consigliere Spitaleri per i ringraziamenti che ha fatto ai nostri colleghi che ci danno una mano, però voglio dire questo, chiudendo su questo piccolo capitolo, che se l'assessore Gerussi e l'assessore Cominotto, che assieme a me e assieme all'ufficio, in particolare torno a dire l'Antonella Molinaro e il segretario comunale ovviamente che sovrintende, abbiamo cercato di gestire al meglio l'organizzazione di questi servizi, se loro che fanno parte di quelle persone che hanno fatto di tutto per organizzare al meglio questi servizi sono costretti a fare questo, perché effettivamente i problemi organizzativi, cioè i problemi di risoluzione dei problemi e dei tanti problemi ai quali ci siamo trovati di fronte, è così elevato, è così difficile anche la possibilità di dare risposte da un punto di vista tecnico-gestionale, sì. Torno a dirvi, io e gli uffici abbiamo avuto tanti contatti con i soggetti cooperatori che si occupano di questo tipo di servizi, in particolare con l'attuale gestore, ma anche con altri. Non c'è una possibilità oggettiva di risposta, se non ricorrere a queste forme che sono non convenzionali. Evidentemente siamo anche in un periodo che non è normale, quindi a un periodo non normale si deve rispondere per forza con azioni non convenzionali. Io credo che se l'assessore Gerussi e l'assessore Cominotto avessero trovato un minimo di possibilità, e io gli ho dato una forte mano in questo, per risolvere il problema in altre maniere, senza dover essere loro a farle volontarie, l'avrebbero fatto. loro in piena coscienza, io in piena coscienza, sappiamo che abbiamo fatto tutto il possibile, ma non si è riusciti a trovare ancora una soluzione differente. Tralasciando tutta la questione che riguarda anche il rischio Covid delle persone, sia che sono volontarie, sia che non sono volontarie, quindi che sono operatori delle cooperative. Per cui nel momento in cui si inceppa anche quel meccanismo lì, è complesso. E la cooperativa che gestisce il servizio deve anche, perché questo è uno dei temi, tutelare, quindi applicare delle norme un po' più rigide, anche dei protocolli più rigidi, quindi meno flessibili, per fare in modo che il loro personale sia protetto. E quindi questo complica ulteriormente le cose, cioè ci si scontra su questo. E giustamente io comprendo il presidente della cooperativa che mi dice: sì, però io ci sono queste situazioni, ci sono queste altre situazioni, quindi io posso arrivare fino lì, perché oltre metto a rischio i miei collaboratori, e quindi non posso. E quindi la situazione non è così semplice, consiglio ospitalieri. Comunque, detto questo, ringrazio proprio perché ha sottolineato la bontà di quello che stanno facendo i nostri colleghi consiglieri e assessori. Porrei in votazione, se siete d'accordo, allora la variazione di bilancio. Bene, chi è favorevole all'approvazione della variazione di bilancio numero 3, bilancio di previsione 2020-2022? Unanimità, controprova, astenuti? Nessuno, contrari? Nessuno. Per immediata esecutività, chi è favorevole? Unanimità, stessa votazione di prima, quindi la delibera è approvata. Grazie. Grazie, San Daniele dà una mano importante alle imprese con questa variazione. Punto 5 all'ordine del giorno, approvazione, nuovo regolamento per la disciplina e applicazione del tributo sui rifiuti TARI. Allora, qui c'è il nuovo regolamento che è stato preparato ovviamente dall'ufficio tributi della comunità collinare, infatti porta la firma del responsabile del servizio tributi Michelizza Patrizia e ovviamente anche del responsabile del servizio ragioneria del Comune di San Daniele, la dottoressa Campana. C'è il parere positivo del revisore dei conti, che dice: preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica del servizio competente, il parere favorevole di regolarità contabile finanziario del responsabile finanziario reso ai sensi dell'articolo 49,1 del decreto legislativo 267/2000, che il proposto regolamento non pare contrastare la normativa vigente, che il regolamento in esame avrà efficacia dal 1 gennaio 2020, quindi da inizio anno, e esprime parere favorevole sul regolamento quale è legato alla proposta di regolazione da assumersi da parte del Consiglio Comunale e dei suoi allegati. Qui è stato sistemata la parte che riguardava Tari, Tasi, IUC, che sapete sono state separate, la parte che riguardava la possibilità di concedere contributi barra di abbattere la tariffa, e basta. Insomma, è stata una modifica che per gran parte riguarda diciamo adeguamenti a norme di legge, a modifiche normative intervenute. Se ci sono interventi, prego Topazzini.
Sì, prendo atto della sua comunicazione, signor Sindaco, in merito a questo nuovo regolamento, che peraltro il regolamento faceva parte, mi sembra ricordare, nella Tasi, c'era un tutt'uno prima. E quindi questo lavoro è stato necessario proprio per andare a individuare in modo specifico quelle che sono le disposizioni in merito all'applicazione della TARI. Sarebbe stato opportuno, lo dico adesso, ma credo che insomma, lo faccio anche per i prossimi regolamenti, ma anche i prossimi dibattiti in merito ai regolamenti, se è possibile avere magari le evidenze di quelle che sono le modifiche rispetto al vecchio regolamento, perché andare a leggere tutto un regolamento, a parte il lavoro per fare il confronto tra il vecchio e il nuovo, ma anche riduce quello che poi è il dibattito vero e proprio nell'ambito della stesura di questo regolamento. ci dà modo anche di intervenire in modo specifico e diretto sulle varie punti. Io credo che sulla parte relativa alle modifiche di legge nulla da eccepire. Per quanto riguarda invece le altre modifiche, se ci sono, magari se ci potete evidenziarle, perché io ho dato un'occhiata molto veloce e non ho visto grosse modifiche per quelle che competono poi alle direttive che il Comune, ovvero questo Consiglio, vorrà dare.
Sì, sono state fatte modifiche solo in base alla nuova normativa, quindi nessun tipo di modifica soggettiva da parte nostra del Comune. Prego, Menis.
Allora, vabbè, in realtà io ho l'impressione che nessun presidente della Collinare e nessun sindaco abbia visto il regolamento. Ci sono alcuni errori che suggerisco di correggerli magari ai funzionari. Il regolamento è sostanzialmente uguale a quello che era nella IUC l'anno scorso, e con degli errori che già anche solo formali esistevano e non sono stati corretti. Quindi è stato un copia e incolla, per cui non capisco perché un regolamento che accompagna sì le tariffe non poteva esserci mandato prima, è stato mandato ieri. No? Sì, però anche l'ufficio collinare, se è uguale a quello dell'anno scorso, perché non ce l'ha mandato un mese fa, se è visto che è uguale? Comunque, vado al dunque. Tra ottobre dello scorso anno e la primavera di quest'anno ci sono stati dei movimenti interessanti, importanti per quanto riguarda la strategia del settore dei rifiuti, e di questo evidentemente bisogna tenerne conto. Intanto l'abolizione della IUC, che creava un po' di scompensi fra IMU, TASI e poi la tassa dei rifiuti. La tassa dei rifiuti ha un suo essere, un suo 100% di copertura, e su quello si costruisce un po' tutto il progetto e anche di gestione, no? Che è abbastanza complicata, e sappiamo quanto il settore dei rifiuti in Italia sia sotto la lente di controlli al nord quanto al sud. E quindi quella era un'ipotesi. Le norme, l'autorità nazionale che si occupa delle reti, dell'energia e dell'ambiente, ha introdotto anche criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio del servizio, ha introdotto criteri perché ci sia trasparenza nel servizio della raccolta dei rifiuti e dello smaltimento dei rifiuti, ha preteso che ci sia informazione agli utenti e soprattutto che ci sia spiegazione su come viene costruita l'imposta, la tariffa in questo caso. E quindi su questa ultima cosa credo che qualcosa di spiegazione ai cittadini che pagano sempre regolarmente la tassa dei rifiuti come anche le altre cose, e c'è solo una quota che rimane poi che non la paga perché magari ha delle difficoltà contingenti al momento, è una cosa che funziona, per cui è bene spiegare come viene costruita la tariffa. Comunque ci è richiesto dall'autorità. E c'è anche la possibilità di riduzione, e questo è stato utile con il Covid, la possibilità di prevedere riduzioni della tariffa a favore delle imprese che hanno subito contrazione della loro produzione proprio per la chiusura imposta dal Covid. Avevano la chiusura, non hanno prodotto rifiuti e comunque non hanno potuto produrre, e di conseguenza c'è anche questa possibilità di prevedere. Queste sono cose abbastanza importanti. Ma se andiamo a vedere il regolamento, come vi ho detto, il regolamento è praticamente identico a quello che accompagnava la IUC. Copia e incolla. Allora, c'è un errore che credo sia importantissimo, l'articolo 13. L'articolo 13, lo scorso anno recitava in questo modo, il precedente recitava in questo modo. Al comma 3, l'articolo 13, la tariffa è determinata sulla base del piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale. Nel regolamento di quest'anno è sparita la delibera del Consiglio Comunale. Si dice, la tariffa è determinata sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 1, validato dall'autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti, quale ente territorialmente competente sul servizio integrato dei rifiuti per la regione Friuli Venezia Giulia. E quindi non siamo noi ad approvare la tariffa? Mentre poi il comma 4 dice la deliberazione, anche se approvata successivamente, e quindi c'è un errore di copia e incolla e di non correzione, lo troviamo anche in altri punti. Questo, per cui da un anno all'altro forse l'ufficio che si occupa di tanti comuni deve stare attento a queste cose, dovrebbe essere un pochino più preciso su cosa propone. Io non so se ce l'avete, Mauro, se ce l'hai sotto mano, se l'assessore c'è. Allora, quello che c'è hai quello di adesso, forse non è quello dello scorso anno. Quello di adesso recita, no? La tariffa è determinata sulla base del piano finanziario, poi ripete sulla base del piano finanziario, c'è un errore anche lì, del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 1, validato dall'autorità unica per i servizi e i rifiuti, quale ente territorialmente competente. Poi il punto 4 dice la deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio, ma prima non dice che è il Consiglio Comunale ad approvare, mentre lo scorso anno il regolamento precedente lo diceva. È il Consiglio Comunale, come stiamo facendo noi adesso, ad approvare questa tariffa. Invece qui dice che viene validato dall'autorità unica. In teoria basterebbe il documento del responsabile del servizio, validato dall'autorità regionale, e la tariffa passa. Tagliando fuori di brutto in questo modo l'organo politico che sono i sindaci e i consigli comunali. Una cosa, non so se, dico anche le altre così. All'articolo 22, il comma 2, dice il tributo provinciale commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Regione sull'importo del tributo comunale. Lo scorso anno era applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia. Quindi il comma 2 deve iniziare con il tributo regionale commisurato alla superficie dei locali. Non può essere il tributo provinciale, non esiste più. È per questo che io mi stupisco che gli uffici così competenti sfuggano queste cose, no? Ce l'hai il. Ti pare che dovrebbe essere il tributo regionale, no? Non il tributo provinciale. Però questo lo stanno approvando 15 comuni, 14 comuni.
Ha avuto la firma del responsabile del servizio, appunto, la firma della ragioneria, la firma del revisore.
Vuol dire che non l'hanno letto.
Noi siamo il primo consiglio che lo porta.
Voglio dire che il revisore non l'ha letto, che i sindaci non l'hanno letto, che i presidenti non l'hanno letto e che il responsabile del servizio ha fatto un copia e incolla, qualche funzionario suo, copia e incolla senza guardare queste cose. Perché quello che non c'è la delibera del comune, che si richiami la provincia che non c'è, cioè è stato corretto mettendo deliberato dalla regione, prima era deliberato dalla provincia. Andiamo avanti ancora, articolo 29. Se vedete la progressività della numerazione, si passa dal comma 1, 2, 3, poi diventa 2, 3, 4, 5. E questo era anche l'anno scorso. Il regolamento dell'anno scorso aveva questo stesso errore di numerazione dei commi. È stato copiato, incollato, identico. Ora, cosa approviamo? Una cosa che non è corretta? Facciamo una correzione noi e gli altri comuni tornano a correggere? Tornano a riunirsi? Fuori tempo, a questo punto? Bon. L'articolo 31 è l'altro, che poi spariscono le norme transitorie. e poi viene modificato nell'articolo 31, e qui capisco che è una cosa che riguarda solo funzionari che devono lavorare per accertare, l'accertamento viene portato, viene escluso al di sotto dei 12 euro, prima era al di sotto dei 6 euro, adesso somme fino ai 12 euro non si accertano più, non si restituiscono più, non si chiedono più, prima era fino a 6 euro, ma questo non è una cosa che organi politici possono aver deciso, questa è una cosa che i funzionari fanno per potersi togliere dai piedi controlli e lavoro.
Allora io direi che per quanto riguarda le modifiche, quelle diciamo di refuse, quindi ad esempio i commi, se il segretario mi conferma, possiamo modificarle tranquillamente. Quindi adesso facciamo un po' di...
Io suggerirei, senza andare a far confusione, di mandare una comunicazione, una mail o una lettera del segretario o del sindaco al responsabile del servizio, sì, dicendo guarda che lì va messo Regione, non c'è la delibera del Consiglio Comunale.
Però ad esempio sui refusi non c'è nessun tipo di problema di
ben quello della numerazione,
modifica altri... della numerazione. Per quanto riguarda le altre parti, ovviamente bisogna verificare, dove parla di provincia probabilmente ha ragione lei, bisogna vedere come...
Però è superabile perché sappiamo, sì, che non c'è più. È quello comunale che è grave.
Quello del Consiglio Comunale?
È grave perché la posso rassicurare, perché le competenze sono stabilite dalla legge, non dai regolamenti comunali in questi casi. Quindi io ho il dubbio soltanto che quest'anno la legge non preveda, cioè preveda che possa essere la Giunta, non lo so, penso di no. Quindi non so perché hanno eliminato la parola, quindi o perché è cambiata la competenza, cioè tra Consiglio e Giunta, ma non credo. Comunque è la legge, cioè non si può derogare alla legge sulle competenze in questa materia.
Richiama la deliberazione, il comma 4. Andava ammesso che la Giunta approva le tariffe, ma mi sembra che dovunque, anche sulle norme dello scorso anno, si dica sempre che il Consiglio Comunale, cioè accompagnato al bilancio, sono documenti che andrebbero accompagnati al bilancio questi, normalmente. È quest'anno che siamo in situazione di emergenza, ma i rifiuti, la tasse vanno sempre accompagnati al bilancio, quindi è il Consiglio Comunale competente.
Prego Vicentin.
Grazie. Sì, no, consigliere Menis, se ancora un attimo. In merito all'articolo 13,3, ritengo che ci sia probabilmente solo un errore di punteggiatura, nel senso che la tariffa ovviamente è determinata dal Consiglio Comunale e sulla base del PEF, quindi, che è validato dalla USIR, quindi ritengo sia questo, cioè la tariffa ovviamente non può determinarla la USIR nei vari comuni. Io ritengo che invece la USIR validi il PEF e poi esatto, e poi ogni comune appunto si regola di conseguenza, però è corretto l'osservazione del consigliere Menis. Con questa virgola non si capisce. Esatto. Esatto.
Va bene, allora facciamo 5 minuti di sospensione, i capigruppo sistemano le correzioni e poi le vediamo con il segretario un momentino e le proviamo. Quindi sospendiamo 5 minuti, capigruppo. Sì. Sì, pugnale per il gruppo.
Sì.
Faccio la proposta.
Allora riprendiamo la seduta, consiglieri, e poi sentiamo la proposta del consigliere Menis, che presumo sia condivisa adesso, no? Ecco, sì.
Dobbiamo pensarci.
Dobbiamo pensarci, va bene. Prego Menis.
Facciamo impazzire la dottoressa. No, allora, le modifiche sono quelle dell'articolo 13, dove si parla, bisogna trovare una soluzione per inserire il Consiglio Comunale. Poi l'altro è l'articolo, mi sembra, 22, dove si parla di provinciale, invece dovrebbe essere regionale. E poi c'è il seguito della numerazione all'articolo 29. Io direi che approviamo queste cose e diamo mandato, aggiungiamo il mandato alla dottoressa di fare il coordinamento di questi articoli, coordinandosi con l'ufficio della comunità collinare, con il responsabile del servizio, in modo che magari decidiamo una cosa.
La deliberazione del Consiglio si possa modificare, perché da come ho capito è stato proprio saltato come un periodo in cui parla della deliberazione, perché è stato sdoppiato quando poi parla del periodo in cui delle tempistiche della deliberazione, quindi penso che sia pure lì una dimenticanza.
Cerco di approvarlo così, però se dovesseci qualcosa di imperfetto in quello che andiamo ad approvare, diamo mandato alla dottoressa di sistemarlo e che sia efficace, senza dover tornare in consiglio. Va bene? Sì, sì, il coordinamento lo diamo alla segretaria.
Prendiamo atto della segnalazione dei refusi e dei periodi sconnessi che sono stati evidenziati dal segretario comunale, che ha preso nota e li ha sistemati, e quindi noi approviamo il testo. Bene, della sì. Rosa.
Nell'elenco che ho visto non ci sono i rifiuti tipo mascherino, guanti, sarebbe il caso di introdurre anche questi tipi di rifiuti qui nell'elenco, perché non si sa dove si buttano questi per adesso.
Vanno tutti nel secco. La gestione dei, immagino che lei, so che c'è un rischio, però insomma vanno gestiti così, perché così ha deciso il Dipartimento di Prevenzione. Solo per i soggetti posti in isolamento, in quarantena, c'è una gestione dei rifiuti con un protocollo particolare che è dettato dal Dipartimento di Prevenzione, e anche la raccolta dei rifiuti viene fatta in maniera cosiddetta speciale. Quindi quando ci segnalano casi di isolamento, quindi di positivi o di persone in quarantena, anche la gestione di quei rifiuti viene fatta secondo protocolli differenti, sia dettati dal Dipartimento di Prevenzione. Quindi noi, il sindaco è informato e informa tutta una serie di soggetti proprio affinché ci sia una gestione a tutto tondo della situazione, compresa quella dei rifiuti. Cioè specifichiamo mascherine. C'è l'elenco in fondo, dottoressa, vada in fondo, c'è un elenco. In quale elenco, Leonardo? A? Nell'elenco, nell'A o nel B?
Allegato B.
Ma diciamo che probabilmente per quanto riguarda i DP, quindi mascherine e quant'altro, non che ne so, vanno a seconda del tipo di materiale dei quali sono fatti, no? Non so, la mascherina di carta può andare nella carta, la mascherina di stoffa andrà nel secco. Bene. Se non ci sono altri, interventi, Topazzini.
Sì, volevo solo evidenziare come questo ordine del giorno doveva in qualche modo essere preceduto da una commissione e comunque da un confronto ben preciso. E, al di là del tempo, io sono disponibile anche sabato sera, domenica sera, se vuole, signor Sindaco, come lo vuole lei quando fa le dirette su Facebook alle 8 di sera, anche io sono disponibile a fare le commissioni ambiente per quanto riguarda questi problemi, perché non è possibile arrivare veramente in questi consigli comunali senza avere neppure l'idea di quello che si va a approvare. Al di là poi delle competenze e delle responsabilità di questa cosa, io credo che oggi dobbiamo mettere in evidenza che c'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa che non funziona. Mi rivolgo soprattutto al sindaco, ma anche al vice sindaco, che è il diretto interessato per quanto riguarda le competenze in merito all'ambiente, quindi ai rifiuti. Non si può arrivare all'ultimo minuto con questi documenti sbagliati, ancorché sono stati così aggregati in forma molto confusa. Facciamo fatica noi a provare un documento del genere, facciamo molta fatica. Chiaramente noi, il nostro intento è quello proprio di andare avanti, di portare all'approvazione questo documento affinché vengano poi applicate anche gli sgravi nei confronti delle attività commerciali e produttive. Però non possiamo gestire in questo modo un consiglio comunale, nemmeno un'amministrazione comunale. Io credo che vada rimarcato una volta per tutte, al di là poi delle urgenze che ci sono, signor sindaco, perché lei rimarca sempre: non c'è tempo, c'è urgenza, non c'è tempo, c'è urgenza, va bene, non c'è tempo, c'è urgenza, però allora chi poi fa i documenti, chi ci propone qualcosa, inizi a preporre le cose fatte in modo adeguato. E io credo che noi, insomma, come minoranza facciamo il nostro, lei, signor sindaco, faccia il suo compito di ogni tanto di battere i pugni, non in questa sede, in altre sedi, batti i pugni, anche in regione, anche al governo magari, visto e considerato che lei non ha molta affinità col governo attuale, bene, batta i pugni e dica: guardate che oggi le cose non funzionano, probabilmente c'è qualcosa che non gira, bene, di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno veramente di documenti che siano fatti in modo giusto, corretto e che siano trasparenti. Prima citava il consigliere Menis, citava la delibera dell'Arera, quindi della Arera Authority. Questa delibera cita in modo specifico e chiaro la trasparenza nei confronti dei cittadini, la divulgazione degli atti nei confronti dei cittadini. È cosa che oggi non avviene, cosa che oggi non avviene. Io chiedo quindi al sindaco si faccia parte dirigente e promotore di questa mia richiesta nei confronti della comunità collinare, che vengano messe in evidenza queste criticità, che vengano messe in evidenza queste difficoltà e che si cerchi un metodo, un mezzo di divulgazione nei confronti di tutti i cittadini della comunità collinare, anzi dell'ente territoriale oggi, fra qualche giorno penso, il 30 lunedì proverete lo statuto. Ecco, visto che avremo un nuovo ente, l'ente territoriale si faccia carico di queste necessità e di queste esigenze e che sia trasparente nei confronti dei cittadini. Me lo auguro veramente, vivamente.
Grazie, consigliere Topazzini. Altri interventi? Bene, chiusa la discussione. Poniamo in votazione il punto all'ordine del giorno numero 5, approvazione nuovo regolamento per la disciplina e applicazione del tributo sui rifiuti Tari, per come è stato esposto con le modifiche che sono state indicate e rilevate.
Come, scusi?
Votiamo le modifiche.
Vogliamo. La proposta di Menis era differente.
No, cioè io consideravo... Sì, così come emendato. Sì.
Come emendato dalla Capigruppi? Dal Capigruppo?
No, come emendato dal consigliere Menis.
Ah, va bene. Allora si pone in votazione l'approvazione del regolamento per la disciplina e l'applicazione dello tributo sui rifiuti Tari, così come negli emendamenti proposti dal consigliere Menis, che sono stati fatti propri dalla Capigruppo. Chi è favorevole? Unanimità. Per controprova? Contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno? Per l'immediata esecutività? Chi è favorevole?
No, i regolamenti non hanno.
Ah, non hanno? Va bene, allora non serve. Grazie. Il punto è approvato, quindi il regolamento è approvato. Punto 6. Approvazione tariffe del tributo comunale sui rifiuti Tari per l'anno 2020.
Allora, qui avete le tabelline. Avete? Sull'allegato B c'è la tabellina che riguarda le tariffe utenze domestiche, il numero di componenti, in parte fissa per la tariffa è l'euro al metro quadro e poi la parte variabile di tariffa. Quindi un componente 0,167 di parte fissa e 48,04 di parte variabile. Due componenti, 0,196 euro metro quadro di parte fissa e 112,09 di parte variabile. Tre componenti, 0,219 di parte fissa e 144,12 di parte variabile. Quattro componenti, 0,237 di parte fissa e 176,15 di parte variabile. Cinque componenti, 0,256 di parte fissa e 232,20 di parte variabile. 6 o più componenti, 0,271 di parte fissa e 272,23 di parte variabile. Questo per quanto riguarda le utenze domestiche. Per le utenze non domestiche, non ve li leggo tutti perché sennò stiamo un pezzo, avete le attività, le diverse attività divise in 30 categorie. Avete la parte fissa con la tariffa all'euro metro quadro, la parte variabile anche qui con la tariffa all'euro metro quadro e poi viene un totale tariffa che è sempre il totale tariffa e la somma delle due per euro al metro quadro. E c'è stato un lieve aumento che va dall'1 al 2% rispetto all'anno scorso, dipende dalle categorie e deriva chiaramente dalla composizione del PEF comunale, che è l'allegato A che voi avete. Qui noi abbiamo un totale PEF per San Daniele del Friuli di 726.741,09 per quanto riguarda i costi del gestore del servizio integrato. 191.969,30 per quanto riguarda i costi del comune, il totale del PEF fa 918.710,39. Vuoi dire qualcosa tu, Mauro, sul PEF? È aperta la discussione, se avete cose da dirci. Topazzini. Anche sul PEF è stato lungo.
Beh, chiaramente questo nuovo ordine del giorno si riferisce a un nuovo piano tariffario, ovvero anche la ripartizione di quelli che sono i costi nell'ambito delle utenze residenziali e anche quelle attività commerciali. E nel bilancio preventivo che abbiamo approvato gli scorsi mesi, è chiaro che non avevamo ancora il piano finanziario da parte della T2000, quindi ci siamo riservati di applicare quelli che sono i costi già consolidati nel 2019. Oggi invece abbiamo qualcosa in più rispetto all'anno precedente. Quello che mi fa un po' pensare, al di là poi anche del dibattito precedente in merito al regolamento, è che questa delibera che è stata proposta data odierna, cita proprio nell'ambito proprio della delibera, cita quali sono le competenze e anche il metodo di approvazione delle tariffe. È il Consiglio Comunale che approva le tariffe, questo deve essere chiaro, è scritto anche sulla delibera. Il comma 683 dell'articolo 1 della legge 146/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare in termine fissato delle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe tarie in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio, quindi in questo caso la T2000. Cioè è il Consiglio Comunale che stabilisce le tariffe, non c'è un altro ente, è il Consiglio Comunale. Sulla base cosa? Delle delibere, ovvero delle indicazioni che dà l'ARERA, quindi l'autorità per quanto riguarda il sistema idrico e anche la gestione dei rifiuti, è l'ARERA che dice quali sono i termini per applicare questa tariffa. Mentre invece la USIR, ovvero l'autorità unica per i servizi idrici e dei rifiuti, ha solo la competenza in merito alla programmazione, organizzazione e il controllo, in particolare il controllo delle attività connesse ai servizi di gestione dei rifiuti. Quindi è il Consiglio che decide le tariffe, sulla base, sulla scorta delle indicazioni che dà l'ARERA. Quindi l'ARERA dà delle indicazioni di massimo e di minimo a quelle che sono le tariffe nell'ambito delle utenze residenziali e dà anche un minimo di quelle che sono invece le utenze non domestiche, quindi quelle attività produttive. Io ho fatto un po' una verifica di quelli che sono stati gli ultimi anni della gestione dei rifiuti, ma mi sono limitato in particolare agli ultimi due anni, 2018 e 2020. Nel 2018 le previsioni di costi per lo smaltimento dei rifiuti nel nostro comune erano di 831.000 euro. Non ho in questo caso il consuntivo, ma mi sembra di ricordare che erano più o meno quel valore. Nel 2019 invece il costo era di 877.000 euro, con un più 5% dei costi, E questo 877.000 euro è consuntivo, cioè era già in sede di previsione, ma era già consuntivo, perché l'abbiamo riproposto quest'anno nel bilancio di previsione. Quindi questi 877.000 euro sono stati riproposti nel bilancio di previsione perché non avevamo ancora le direttive da parte dell'ARERA in merito alle tariffe e neppure quelli che era il piano finanziario della ditta che sta seguendo i servizi di raccolta dei rifiuti. Oggi invece stiamo rivedendo un attimino quelli che sono gli importi, le previsioni per quest'anno, che non sono 877.000 euro, ma sono 918.000 euro, più altro 5%. Cioè in due anni abbiamo aumentato il 10% il costo dei rifiuti, in due anni. Non è possibile, io sono andato a rivedermi anche i costi degli anni precedenti, 2014, 2015, 2016, e le variazioni erano veramente minime, erano sotto il 2%, 1,5%, e siamo al 5%. C'è qualcosa che non va. Dobbiamo mettere mano all'IT 2000, dobbiamo chiedere delle lucidazioni su quelli che sono questi costi, il perché. Non possiamo continuare a dire ai cittadini vi diamo il contributo perché c'è il problema Covid, vi diamo il contributo perché c'è stato, c'è questa delibera che abbiamo appena approvato, la riduzione della parte commerciale per le attività produttive, riduciamo del 50% i costi e poi alla fine però aumentiamo i costi perché ci sfuggono quelle che sono le attività che svolge la T2000. Non è possibile. Io ho fatto un paragone, un raffronto, per quelle che sono anche le tariffe tra il 2019 che abbiamo applicato e 2020. E facendo un raffronto tra una abitazione, diciamo così, un appartamento di 100 metri quadri, abbiamo applicato nel 2019 un costo di 144.000 euro a appartamento, 100 metri quadri, perché ovviamente è parametrico, numero abitanti e superficie. Ho preso come indicazione tre numero componente della unità abitativa, tre persone, 144 euro. Oggi invece con la nuova tariffa che è stata applicata arriviamo a 166 euro, sono più 13%, cioè io o mi date una spiegazione di questi dati o c'è qualcosa che non va. Al di là poi dell'ARERA o della USIR che dà anche dei parametri massimi di 4,6%, ma io credo che il 4,6% sia nell'ambito, nel contesto complessivo dei rifiuti. Peraltro poi ho visto proprio nella delibera che la T2000 ha in qualche modo dato un'indicazione di ridurre questo 4,6% al 2%. Ma io non capisco perché ci sono questi aumenti nella parte residenziale. 13% non è da poco, credetemi, ed è moltissimo. Allora, o iniziamo a entrare nel merito di quelli che sono i costi di gestione della T2000, o la comunità collinare ci fa una relazione specifica e dettagliata di quelli che sono i costi e di quello che vuole fare, o altrimenti andremo, come succede anche in altri comuni d'Italia, perché noi abbiamo una tariffa, a mio avviso è molto, molto adeguata, anzi devo dire paghiamo il giusto. Ci sono paesi a livello nazionale che pagano il doppio di quello che paghiamo noi, ma se vogliamo evitare di arrivare a quei livelli dobbiamo fare oggi uno sforzo notevole affinché l'IT 2000, ma comunque anche la comunità collinare, verifichi in modo dettagliato il perché di questo aumento dei costi. Avremo modo anche di confrontarci nel prossimo futuro e spero non solo quando ci sarà da provare il bilancio preventivo, ma anche quando ci saranno eventualmente degli argomenti in merito ai rifiuti, ci possiamo confrontare con dati alla mano. Vice Sindaco, vediamoci, confrontiamoci e facciamo in modo che anche nell'ambito della commissione dedicata all'ambiente si possa in qualche modo chiarire questo, si possono chiarire questi aspetti. Io non so se voi avete avuto modo di verificare nel dettaglio, ma sono allarmanti questi dati di aumento, sono veramente allarmanti. Non so, adesso se avete magari la possibilità di darmi qualche chiarimento sarei ben contento, però se non è così fate in modo che nel prossimo futuro, ma non fra un anno quando approveremo il bilancio preventivo, ma nei prossimi due mesi possiamo in qualche modo confrontarci su questo argomento che è molto delicato, credete, molto delicato.
Altri interventi?
Ah sì, no, Colombino. Sono un addetto, 6-7 mesi fa mi diceva che è peggiorato il comportamento dei cittadini e l'indifferenziata è aumentata. E quello dovremmo fare delle azioni di nuovo di rimetterli a scuola, di non so adesso in che percentuale, però uno dei motivi era quello. Poi gli incontri, poi è arrivato il Covid, in realtà gli ho detto cominciamo a organizzare anche con Mauro, ti ricordi che si diceva, organizziamo degli incontri, perché il problema non è sicuramente tutto quello, avranno aumenti di spese, però una buona percentuale era il comportamento dei cittadini.
Consigliere Truss e poi facciamo il consigliere Menis.
Riporto solo un'esperienza personale. Io ho dovuto togliere un soffitto in gesso, ho chiesto alla T2000 di poterlo smaltire con prezzi esorbitanti, cioè non puoi spendere quei soldi lì, una qualsiasi persona che abbia una vita normale non può spendere 1.000 euro per buttare via 4 pezzi di gesso. E cosa succede? Succede che ti dicono di spaccarlo e metterlo nel sacchetto giallo, no? E quindi la quantità di giallo aumenta, perché molte persone, o per il cartongesso, o perché hanno un pezzetto di stiferite, dicono sempre butta tal giallo. E poi questo è il risultato. Questo è il risultato.
Concordo con quanto dice il consigliere Truss. Menis, se mi ha chiesto la parola.
Ha ragione l'assessore Colombino quando dice che i comportamenti sono peggiorati e che c'è necessità di riprendere a fare informazione, perché ogni volta che si molla sulla pressione e sulla sensibilizzazione subito le percentuali scendono, i comportamenti peggiorano. Sarà che gli italiani sono così, no, che hanno bisogno un po' di bastone, di carota, però su questo campo, sull'ambiente, ormai non si può scherzare e quindi dovrebbe diventare una priorità. Il tema però che ha aperto il consigliere Topazzini della spesa è inquietante. Il 10%, forse sarà il 9,5% in più in due anni, non va giustificato. Sono oltre 80.000 euro in più in due anni. Se un servizio è a contratto e se il servizio è sempre quello, perché è sempre quello, l'anno scorso era così, tre volte il giro dei rifiuti, una volta ogni 15 giorni la carta, il servizio che funziona, ma non c'è un motivo che ci siano 50.000 euro in un anno in più se il servizio è sempre quello. Se c'è un costo contrattuale, non può essere sarà di 10.000 euro, sarà di 5.000 euro, ma non di 50.000 euro. Quindi, prima cosa, la spesa. Dovete spiegarci perché dall'anno scorso a quest'anno sono 51.000 euro in più, da due anni fa, da quando ci siete voi, la spesa è salita, è andata oltre 80.000 euro in più in due anni. Dicendo anche che lavori di investimento, forse sono stati fatti lavori che sono stati caricati qua, di sistemazione del centro raccolta, c'è personale in più, è migliorata la raccolta, nel senso sono stati fatti più giri, forse non ci sfugge qualcosa in questo senso, sono stati fatti più giri, c'era la necessità dei pannoloni, non lo so, può darsi che siano queste cose, oppure è stato risolto forse il problema dell'area camper, dei rifiuti dell'area camper, ci sono cestini in più, sono stati attivati gli ingombranti a domicilio, ci sono le vasche, sono i problemi più veri che hanno i cittadini, le vasche per il verde bisogna, in piena estate bisogna andare a fare la coda a portare, ci sono vasche per il verde, ecco, tutto questo non c'è, non si è visto, e quindi perché tutti questi soldi in più, Mauro? Dobbiamo capire, dobbiamo uscire da questa, altrimenti ci troviamo nella condizione che l'azienda ci passa i conti e noi SIG paghiamo senza aver prima capito cosa sta succedendo e perché scattano questi aumenti. Il servizio, per quanto mi riguarda, è soddisfacente, il servizio è buono, è puntuale e mi sembra di capire che i cittadini sono contenti del servizio, ma è sempre lo stesso, anche l'anno scorso era questo servizio. Eppure nella differenziata stiamo regredendo, siamo passati dal 78% al 72%, continuiamo così, andiamo sotto il 70%. Sarebbe un autogol clamoroso per una città che vuole essere turistica e che vuol fare wheeling bike, le bici, l'ambiente è prima di tutto. E quindi su questo una campagna informativa è prevista nel contratto, forse con l'IT2000, con le scuole, queste cose bisogna farle. Perché sono i ragazzi che convincono i genitori, sono gli stessi ragazzi che richiamano i genitori a un comportamento corretto, a non buttare la bottiglietta di plastica, a schiacciare, a tenere. Ecco. Cosa si potrebbe fare? Promozione della raccolta differenziata, ma una vera promozione, una campagna, va fatto un progetto e una campagna. Per la riduzione della plastica, cosa che si può fare, perché ad esempio se promuoviamo le case dell'acqua, le casette dell'acqua, mettiamo ancora, è una spesa che noi vi promuoveremo, altre due casette dell'acqua, automaticamente si riduce le bottiglie di plastica, automaticamente. Ma si può fare l'accordo con i supermercati anche, che la casetta dell'acqua si mette da loro e quindi non vendono goccia di carnia o San Benedetto o quello che è, e si riduce la... E se noi ai cittadini chiediamo uno sforzo, di dire consumiamo quell'acqua, è l'acqua del sindaco, è l'acqua del comune, è l'acqua nostra, lo fanno, non lo faranno tutti, lo farà una parte, ma anche prendere l'acqua a quei 5 centesimi c'è anche un risparmio economico che ancora a tanti sfugge perché forse lo utilizza Villanova, forse utilizza qualcuno che abita nella zona della piazza verso Bagato, ma non è molto utilizzata la casa dell'acqua, però questo consentirebbe l'abbattimento della plastica. C'è un discorso da poter fare del riciclo, che è previsto la riduzione dei costi con le attività produttive. Quando riescono a riciclare parte dei loro rifiuti, scattano delle agevolazioni nelle tariffe. E questi sono progetti da costruire assieme a loro. Così anche il compostaggio domestico. Riproponiamo, è stato fatto forse 20 anni fa, riproponiamo che c'è la riduzione del costo dei rifiuti per chi fa il compostaggio domestico. Tutto quello che è umido potrebbe essere il compostaggio domestico. Ricordo che la prima volta vennero, forse non regalate, ma date a un prezzo irrisorio, al 50% del valore, le famose campane. Ecco. Piccole cose, ma tiene alta la sensibilità e richiama la sensibilità. Concludo dicendo proprio quello che avevo accennato anche nell'intervento precedente. A ottobre è stato deciso con quel decreto 443 dell'ARERADER, che è l'autorità per l'ambiente, per le reti, l'autorità ha detto in quel decreto, a ottobre i gestori devono attivare, i gestori, quindi non il comune, il gestore IT2000, devono attivare strumenti utili a rendere trasparente le loro azioni nella raccolta dei rifiuti. Quindi sfruttiamo questa cosa qui, chiediamo a IT2000 che faccia delle azioni quando manda la bolletta, che ci sia un libretto di accompagnamento, una volta l'anno fanno il calendario, ma che sia qualcosa di più istruttivo che non il semplice calendario di quando passa il camion. Ecco, credo che però la vera preoccupazione sono quei 80.000 euro in 2 anni che ci deve preoccupare, perché 80.000 euro si faceva intanto, sistemava la palestra di sotto il Palasport, no? Intanto, Pilogio.
Grazie, Pilogio.
No, concordo con tutti i consiglieri che hanno parlato fino adesso per quanto riguarda i rifiuti, però vorrei anche dire che giustamente, penso che ci sia sul prezzo totale anche un aumento, magari se le attività produttive hanno aumentato il loro introito ci siano anche più rifiuti, non è tutto perché non c'è un controllo, mettiamo sui rifiuti e qualcuno fa un brutto servizio. Solo che vorrei dire una cosa, perché io proporrei anche di fare nelle discariche comunali, proporre a IT2000 che faccia anche una raccolta di piccole porzioni, così chiamiamolo, adesso mi viene solo la parola, di rifiuti speciali, perché il problema del rifiuto speciale è che quando qualcuno fa magari il fai da te o cosiddetto per conto proprio così e non sa dove buttare la roba, spesso non succede solo che buttano nel secco, ma vengono gettati anche in campagna questi rifiuti qua. Allora, dato che abbiamo una discarica, io penso che bisogna fare un po' di forzatura anche alla IT2000 che metta per delle piccole dosi, diciamo, di rifiuti speciali a disposizione dei cassoni. Perché può essere, come ha detto lui prima, l'isolante, il polistirene, queste cose qua, o anche il catrame stesso, magari piccole parti che uno in famiglia non sa dove buttare, cosa fa? Butta nel secco, e quello chiaramente aumenta anche il peso del secco, aumenta la produzione. Ma chiaro, piuttosto che la buttano nei campi, preferisco che aumenti e che la buttino lì, perché dopo, insomma, quando trovi, mi è capitato in mezzo alla campagna di trovare tanta roba buttata come rifiuto speciale. Allora dobbiamo dare anche la possibilità al cittadino che il rifiuto speciale venga buttato in discarica, ma tutti i tipi di rifiuto. Perché io, che ho una piccola ditta, per certi rimbino, se non ho il cassone, combino con i miei colleghi, quelli che hanno il cassone, pago loro, diciamo, quello che è il costo, la definisco così, cioè la chiudo così, però il cittadino che magari ha il fai da te, come quando c'è stato il Covid quest'anno, e deve buttare il rifiuto, è chiaro che magari il secco aumenta notevolmente, no? Ma ripeto, piuttosto che venga buttato in campagna, preferisco sia così. Però si può fare una forzatura a IT2000 che metta dei cassoni anche per il cartongesso, perché tante volte piccoli ritagli di cartongesso non è possibile che venga. Cioè, il gesso non è rifiuto speciale, il cartongesso è rifiuto speciale. Ecco, allora dico, non è possibile che non ci sia magari un cassone dove uno arriva e butta questi piccoli ritagli, perché cosa fanno dopo? O lo buttano nel secco o lo buttano nella campagna. Questo è il problema. Dopo, chiaro, ci vuole più controllo, ci vuole informazione, bisogna spiegare ai cittadini come devono comportarsi e fare un intervento su questo, organizzare un intervento pubblico di comunicazione per approfondire queste problematiche, va fatto, però bisogna dare anche la possibilità a loro di dire: guardate, anche per i rifiuti speciali adesso abbiamo nella discarica per piccole quantità abbiamo la possibilità di portare il rifiuto. Questo dobbiamo farlo, perché dico, ripeto, non è possibile che in discarica certi rifiuti non puoi portarli. Chiudo, grazie.
Grazie Pilogio. Altri interventi? Visentin.
Grazie Sindaco. Ho ascoltato con molta attenzione gli interventi di chi mi ha preceduto, no?
Tutti costruttivi, tutti positivi, tutti volti poi a capire anche dove fanno i soldi delle nostre famiglie, dei nostri concittadini, no? Il 4 agosto scorso ho partecipato a Pasean di Prato ad un incontro indetto da l'AUSIR, a cui ha partecipato l'AUSIR, l'ARERA, era presente la comunità collinare tramite il suo presidente, il presidente del CDA, il presidente dell'assemblea, c'era in qualità di moderatore il sindaco di Pasean di Prato e oltre a sindaci e assessori i rispettivi comuni sono portati anche i tecnici, quindi da parte nostra c'era anche la dottoressa Campana. E la presentazione che è stata fatta, nonostante ci fossero delle restrizioni in termini di Covid, è stata molto partecipata, molto sentita e i numeri hanno spaventato tutti i presenti. E si parla di aumenti di costi su tutto il bacino, quindi il delta tra 2019 e 2020, di circa 21 milioni di euro. Questo è quanto riguarda tutto il bacino. Per quanto riguarda mediamente tutti i gestori seguiti da AUSIR hanno avuto un aumento medio del 4,6% con punte del 6,6%. Una minima parte è imputabile all'inflazione, più o meno 1,6%, ma una grossa parte, il 4% circa di questo 6,6%, è definito aumento qualità. Nel senso va letto il contrario, è un deterioramento della qualità della differenziazione, passatemi il termine. E questo ha portato in previsione, stiamo parlando del 4 agosto, quando ancora il PEF definitivo non esisteva, a una proiezione, c'è stato un intervento anche del presidente Aita di AT2000, di una quota di circa 1,8 milioni, quindi AT2000 si trova in termini di costi maggiori rispetto al 2019 circa 1,8 milioni. La dichiarazione che hanno fatto, che poi ha mantenuto, è che 500.000 se lo sarebbero tenuti in pancia, però resta comunque una quota rilevante che viene riversata poi sugli associati. Per quanto condivido l'intervento di Topazzini, che in qualche modo la comunità collinare, essendo il socio diciamo di riferimento anche per quanto riguarda San Daniele, dovrà farsi carico di monitorare in maniera definitiva il servizio che ci viene dato, perché rispetto a quello che diceva anche il consigliere Menis, di fatto non ci sono grandi modifiche, nel senso che non è stato aumentato il servizio di raccolta, non si è stato aumentato diciamo i punti di raccolta e così via. E questo è un tema che, ripeto, ho affrontato anche un mese fa con l'auditor e con il geometra dal bello, inerente più all'aspetto politico-gestionale, quindi non dal punto di vista ragionieristico, e le considerazioni che avevamo fatto con il geometra dal bello per andare a operare dal punto di vista poi pratico sul territorio, sono in qualche modo relegate a quelle che sono anche le costruzioni dell'emergenza Covid. Però resta scritto su carta che nel documento diciamo, dell'amministrazione per quanto attiene alla certificazione EMAS, abbiamo messo come punti di miglioramento, che senz'altro dobbiamo affrontare, una campagna informativa massiccia sul territorio, che possa iniziare dalla giornata ecologica, quindi un tema legato non solo alla raccolta, ma possibilmente fatto sabato mattina col coinvolgimento anche delle scuole primarie e delle scuole medie in un'area diciamo, che permetta ai ragazzi di operare in tutta sicurezza, quindi si pensava all'area del campo base fondamentalmente. Con IT2000 io avevo concordato per quest'anno uno stand anche ad area di festa, perché oltre a voi direte in realtà di festa non ci sono solo concittadini, ma in qualche modo comunque è un'informazione che possiamo estendere anche a tutti i visitatori ed è un ottimo terreno secondo me di test, perché voi avete visto nell'ultima edizione di Aria di Festa quale sia il lavoro immane dei ragazzi che devono in qualche modo sparchiare i tavoli andando poi a differenziare. Sarebbe bello poi andare a vedere anche nel retro degli stand quale sia la mole di rifiuti che vengono prodotti in 4 giorni. E, l'attività che abbiamo previsto con il TU 2000 anche presso le scuole potrebbe essere, visto anche le giuste sollecitazioni dei consiglieri, di riproporre magari non un incontro massivo, globale, magari per evitare assemblamenti, ma un giro dei borghi. Questo si potrebbe fare, così come era stato fatto all'inizio dell'attuazione di questa tariffa. Mi sono preso altri due punti per dare un paio di risposte. Per quanto riguarda la casa dell'acqua, senz'altro una buona idea. Abbiamo previsto in occasione del riatro di Piazza 4 Novembre anche di installare una casa dell'acqua, e questa è una cosa condivisa anche con l'Istituto Manzini, che già l'anno scorso ha distribuito le borracce. Per quanto riguarda invece verdi, ingombranti, inerti, diciamo che il servizio è comunque disponibile con ETI 2000. Me ne ero interessato durante il lockdown, perché in qualche modo si voleva sopperire all'impossibilità da parte di alcuni cittadini di recarsi presso il centro di raccolta. Se vi ricordate, il primo periodo era suo appuntamento e non rispondeva a quelle che erano le reali esigenze dei nostri concittadini. Quindi ETI 2000 a pagamento, ovviamente, sul proprio sito permette di gestire questo tipo di servizio a casa, door to door, diciamo. E questo anche per rispondere un po' anche all'assessore Pilosi, che giustamente diceva che molto spesso i rifiuti vengono poi abbandonati in assenza di altre soluzioni nei campi. E questo più o meno... Penso di aver dato un po' di risposta. Grazie.
Grazie Vicentin. Altri interventi? Chiudiamo allora la discussione del punto l'ordine del giorno. Porrei in votazione... Dichiarazione di voto. Spitaleri.
Solo per motivare il voto contrario che daremo a questa proposta di... deliberazione. Se ci fate caso, maggiori costi per i cittadini di 90-100.000 euro in due anni significa l'assorbimento di quasi la metà delle agevolazioni che noi abbiamo disposto quest'anno. No? Quindi vogliamo dare un segnale politico. Su questo credo che vi sia stato anche segnalato, Vice Sindaco, questa cosa. C'è una spada di Damocle su questo. Il nostro gestore va supportato, che prevede o che vorrebbe andare nel senso di impedire l'affidamento tramite bando dei servizi nella gestione dei rifiuti. Gran parte di tutta l'attività di ATI 2000 è esternalizzata. L'efficacia del contenimento dei costi che ATI 2000 negli anni aveva saputo fare era in gran parte dovuta al fatto di una buona gestione dei bandi, con un ricarico per il cittadino sostanzialmente zero. Cioè la politica non era quella di guadagnare. Facevo il bando per il camion che deve girare, adesso semplifico, per ritirare l'umido, faccio il bando, attribuisco il servizio, non lo ricarico neanche di un euro, perché così i costi per i cittadini vengono contenuti. Qualora si dovesse andare, e pare che ci siano dei vincoli amministrativi in questo senso, e che quello sarebbe l'indirizzo dell'agenzia, verso un obbligo, invece di una gestione tutta interna dei servizi, voi capite, assunzione, acquisto di mezzi, eccetera, 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 di lì il rischio che nei prossimi anni ci sia un'esplosione dei costi. Quindi il nostro, come tutti gli operatori regionali, vanno supportati con un dialogo continuo, con la conoscenza. AT 2000 dalla sua fondazione un po' fiore all'occhiello, sta crescendo molto, ha preso anche in concessione il servizio di gestione dei rifiuti per la Carnia, che è stato un altro tassello molto importante delle tante cose che vengono fatto. È da tempo che gli amministratori di AT 2000 segnalano questi rischi di aumento dei costi non dipendenti dalla volontà e dalla gestione dell'impresa. A questo si aggiunge la riduzione della differenziata, questo è un peccato, è un indice di qualità, secondo me, delle amministrazioni, uno di quegli indici veri, la quantità di differenziata che viene fatta. E quindi è una cosa, io ricordo i corpi a corpo che faceva l'assessore Topazzini, anche con la T2000 ogni tanto, perché quando bisogna dire le robe bisogna, come dire, dirle se c'è qualche di servizio. E devo dire, forse eravamo anche riusciti a abbassare il costo, vero Carlo? Eravamo riusciti a abbassare il costo complessivo. Quel costo complessivo che oggi aumenta, che in 2 anni è aumentato di quasi 100.000 euro, se non ricordo male, si era ridotto invece di 80.000. È un indice di qualità dell'amministrazione. Do anche il nostro voto negativo ricordando un'altra cosa, una richiesta che ho fatto, io la ribadisco, non so se verrà mai seguita, ma la sottolineo sempre, la risottolineo ancora. Questo è un sistema, quello del pagamento della tassa dei rifiuti, che premia i furbi, perché chi non paga, pagano gli altri. Ovviamente questo è per dare la primazia alla gestione economica, per non lasciare il gestore, come dire, scoperto di somme, quindi il gestore sa che comunque tutta quella somma verrà pagata, per cui i comuni poi pagano il 100% del servizio. Se c'è qualcuno nel comune che non paga, pagano di più gli altri. Allora, secondo me, ogni anno ci dovrebbe essere un punto all'ordine del giorno di discussione nei consigli comunali per capire quali sono i dati di pagamento, di lealtà nei confronti del pagamento dell'imposta dell'imposta Tari, per vedere se quelli che non hanno pagato sono aumentati o si sono ridotti, per vedere se c'è stata l'attività di riscossione, per vedere di 100 di evaso quanto è stato recuperato negli anni successivi. Secondo me, proprio per l'ingiustizia strutturale di questa imposta, che premia i furbi, è così, se uno non paga, pagano gli altri, ci dovrebbe essere ogni anno, non chiediamo la lista di proscrizione dei nomi, ma i dati aggregati, quelli sì, ci dovrebbe essere ogni anno un punto all'ordine del giorno in Consiglio Comunale per capire se i furbi aumentano o diminuiscono e per capire se i furbi di quell'anno, poi l'anno dopo o uno degli anni successivi, l'ufficio tributi ha chiesto il dovuto e se quel dovuto è stato pagato. Credo che dovrebbe essere doveroso. La dinamica, e per questo il nostro voto negativo, l'aumento di 40-50 mila euro all'anno del costo complessivo del servizio è molto preoccupante, di cui il nostro voto negativo.
Grazie Spitaleri. Topazzini?
Voglio ringraziare anche il consigliere Spitaleri per l'analisi, la sintesi fatta per quanto riguarda questo argomento, che è un argomento spinoso e che deve essere dibattuto non solo nell'ambito del Consiglio Comunale ma anche in altre sedi. Anche da parte mia il voto sarà negativo, non è un voto negativo a se stesso, ma è un voto negativo per stimolarvi affinché iniziate in qualche modo a verificare cosa sta succedendo nell'ambito della T2000 tramite l'allenamento della comunità culinaria, visto che diventerà ente territoriale. Non è un voto negativo in confronto della T2000, anche perché, giustamente come diceva il consigliere Menis, la raccolta differenziata è una raccolta fatta in modo oculato, corretto, e tutti i cittadini sono contenti. Ma proprio per questo motivo c'è qualcosa che non va e quindi va approfondito. Molto probabilmente va approfondito anche per quelle che sono le difficoltà che oggi la T2000 riscontra. Parlava prima il consigliere Spitaleri per quanto riguarda le gare, ma io credo che questo vada anche verificato in quelle che sono poi le possibilità e le capacità ricettive, ovvero le capacità di gestione dei rifiuti nell'ambito regionale. Mi sembra di ricordare, non vorrei sbagliare, che c'è un inceneritore a Trieste, ce n'è uno a Maniago, ma non ce ne sono altri qua in zona, anzi tanta
tanti prodotti vengono mandati all'estero, e credo che la politica oggi, sia a livello regionale che anche nazionale, deve andare in questo senso, cioè verificare quelle che sono le necessità territoriali. La regione oggi ha bisogno di rivedere quelli che sono gli strumenti per poter gestire al meglio la raccolta differenziata, ma anche lo smaltimento poi del rifiuto. Noi raccogliamo e dobbiamo smaltire, non è che la T2000 raccoglie i rifiuti e poi li sparge in mezzo ai campi, la T2000 poi deve smaltirli in qualche modo, quindi è necessario che venga fatta una politica a 360 gradi a livello regionale e che venga raccolto in qualche modo anche le nostre richieste, no? Che vengano raccolte quelle che sono le esigenze del nostro territorio. Spero, mi auguro che nel prossimo futuro, come dicevo prima, si possa in qualche modo condividere e capire anche perché ci sono stati questi aumenti. Dicevo prima, circa 13% per le utenze residenziali, 4% per quelle produttive, che poi quest'anno verranno ridotte per quanto riguarda il contributo che verrà concesso.
Grazie. Altri interventi? Anzi, dichiarazione di voto? No? Allora, poniamo in votazione il punto 6 all'ordine del giorno, approvazione tariffe del tributo comunale sui rifiuti tari per l'anno 2020. Chi è favorevole? Allora, 1, 2, 10 favorevoli. Contrari? 5 contrari. Immediata esecutività? Sì. Per l'immediata esecutività, chi è favorevole? 10 favorevoli e contrari? Sempre 5 contrari. La delibera è approvata. Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, il punto 6. Anzi, il punto 7, approvazione e agevolazioni del tributo comunale sui rifiuti tari per l'anno 2020 a seguito emergenza sanitaria Covid-19. Faccio presente al Consiglio che è stato presentato adesso un emendamento a firma Spitaleri, Menisto, Pazzini, Della Rosa e Romano Ovan. Dopo vi do lettura anche di questo emendamento, prima vi illustro la delibera. Allora, questa delibera è quella, non dico centrale, ma quasi di questo Consiglio Comunale, assieme ovviamente al regolamento, ed è quella per la quale abbiamo fatto la variazione di bilancio che abbiamo votato e abbiamo approvato in inizio di seduta. Con questa delibera andiamo ad integrare un contributo che è arrivato dalla Regione di 51.600 e rotti euro per abbattere la Tari nella parte variabile ad alcune attività produttive, praticamente la stragrande maggioranza. Voi in cartellina, vediamo se c'è, sì, avete un tariffa, no, non è questa. Ah no, ce la lei dopo adesso. Punto 7.
No, sì.
La vi stavo cercando, ma era quella di prima. Voi in cartellina avete una tabellina, per andare in fondo, dove ci sono 30 raggruppamenti di attività produttive e dove c'è una percentuale di riduzione sulla quota variabile della tariffa. Lo abbiamo detto prima, al punto precedente alla variazione di bilancio, che per quanto riguarda la parte fissa non viene toccata, sulla parte variabile abbiamo previsto questo. Allora, per le categorie 1, musei, biblioteche, scuole, associazioni, 2, cinematografi e teatri, 3, autorimesse e magazzini senza vendita, 4, campeggi, distributori e impianti, 6, esposizioni autosaloni, 7, alberghi con ristorante, 8, alberghi senza ristorante, 13, negozi, abbigliamento e beni, 17, parrucchiere, barbieri e estetista, 18, falegname idraulico, fabbro, elettrico, 19, carrozzeria, autofficina, elettrauto, 21, attività artigianale e produzione di beni, 22, ristoranti, tratterie, osterie, pizzerie e pub, 24, bar, caffè, pasticceria, 26, plurilicenze alimentari o miste, 27, ortofrutta, pescheria, fiori, piante e pizze, questo non so, e 30, discoteche e nightclub. Allora, per queste categorie abbiamo previsto l'abbattimento del 100% della parte variabile. Poi, per la categoria 9 e 10, cioè case di cura e riposo e ospedali, abbiamo previsto zero abbattimento, per la categoria 11 uffici agenzie, per la categoria 12, anzi per la categoria 11 uffici agenzie 100% con la limitazione solo per superfici imponibili minori di 500 metri quadri. Per la categoria 12 banche, istituti di credito e studi professionali abbattimento del 100% esclusa attività del codice Ateco 64-19-10, cioè le banche. Per la categoria 14 edicole, farmacie, tabacchi e plurilicenza 50% di abbattimento. Per la categoria 15 negozi particolari, filatelia 100% solo per superfici imponibili minori di 500 metri quadri. Per il punto 25 supermarket, panifici, pasticcerie, salumerie eccetera, generi alimentari 100% solo per superfici imponibili inferiori a 500 metri quadri. Questo praticamente vuole dare un supporto a tutte quelle attività produttive maggiormente colpite durante il periodo Covid-19, quelle che sostanzialmente anche hanno subito, non tutte, ma la maggior parte di queste hanno subito il lockdown fino ad un massimo di 3 mesi. Questo era quello che era l'intento della Regione. Il nostro intento è stato quello di superare e di, diciamo, superare la legge regionale nel senso di dare più di quello che minimamente ci richiedeva, e quindi noi invece di mettere soltanto 53.680 euro ne mettiamo 117.000, e quindi questo è l'impegno che abbiamo preso con le attività produttive e che portiamo avanti. Questo per quanto riguarda le categorie generali. Vi do lettura dell'emendamento proposto dal presentato da Spitaleri, Meni e Stupazzini della Rosa Romano Ovan, che dice questo. Dopo il punto 1 del deliberato della proposta di deliberazione, inserire il seguente 1 bis. Le riduzioni percentuali delle tariffe tari, utenze non domestiche, per la sola quota variabile della tariffa e per il solo anno 2020, come indicato nell'allegato A, non si applicano alle categorie di soggetti di cui al punto 22 dell'allegato A, che hanno già incassato nell'anno 2019 contributi erogati dalla Regione Friuli Venezia Giulia senza bando pari o superiori a euro 20.000. Questo è l'emendamento proposto da Spitaleri, Meni, Stupazzini della Rosa e Ovan Romano. Per quanto riguarda questo emendamento, vi preannuncio che io non parteciperò al voto su questo emendamento, quindi mi lascerò l'Aula e guiderà Visentin la votazione di questo emendamento, mentre tornerò a votare per il testo generale della delibera, in quanto questo emendamento, per chi non lo sapesse, è un emendamento puntuale che riguarda una discriminazione della quale voglio fare denuncia politica in questa sede, una discriminazione che riguarda gli appartenenti alla categoria 22. Nella categoria 22 ci sono ristoranti e quant'altro. L'emendamento così come è scritto, che riguarda fra le tante una situazione... No, non è di incompatibilità. Non è di incompatibilità. Denuncio. Va bene, dirà che sono incompatibilità. Va bene. Denuncio. Non ho detto che è incompatibilità. Ho detto che non desidero partecipare al voto di questo emendamento e quindi lascerò l'Aula. Beh, deciderò io se prendo posizione. Non c'è incompatibilità. Allora, no, non c'è. Non devo, io posso lasciare l'Aula quando credo. Allora, comunque, hanno i consiglieri che hanno presentato questo emendamento, hanno trovato sul sito della cooperativa, che ha solo il difetto di avere il seguente sindaco, il sottoscritto sindaco come presidente, quindi l'unica disgrazia che ha è questa. Non è incompatibilità, gliel'abbiamo già spiegato. Vabbè. Non è incompatibilità, continua a insistere. Sul sito della cooperativa, come la legge prevede, sono pubblicati i contributi che il soggetto ha ricevuto nell'anno 2019, incluso un contributo della Regione di euro 20.000 a seguito di una legge regionale 14 del 2012. Allora, nel caso specifico, i consiglieri di opposizione hanno ritenuto trovare un elemento specifico per poter escludere un soggetto che ha il difetto, torno a dire, di avere me come presidente. E come se, va bene, non interessa, e come se, è come se un emendamento venisse presentato indicando delle caratteristiche specifiche di un qualsiasi soggetto al fine di escluderlo. Questo è una denuncia politica dell'emendamento che avete presentato. No, perché il soggetto, il sottoscritto, è rappresentante legale di una cooperativa sociale e la cooperativa sociale non ha nessun tipo, io non ho il controllo della cooperativa sociale, non ho conflitto di interessi in questioni, perché è già disciplinato, è già... No, non desidero votare. La giurisprudenza, guardi, la giurisprudenza sul fatto di cooperative sociali e presidenza delle cooperative sociali con conflitti di interessi su cariche pubbliche ed altro è già stata molto molto esaustiva, dicendo che non c'è. Quindi è aperta la discussione sul tema generale. Prego. Chi chiede la parola può averla. Io non ho rilevato nessuna incompatibilità. Sull'emendamento, quando ci sarà la votazione dell'emendamento, lascerò l'aula. Non voglio votare, solo per questo, non per incompatibilità.
Posso?
Pitaleri.
Sul tema generale abbiamo già detto prima molte cose, no? Che è un'operazione positiva, ci sembra un'operazione di cui ci sia il bisogno in questo momento, che è un'operazione in parte incompleta, perché e chiediamo, speriamo di poterlo fare insieme, noi formalizziamo di nuovo questa proposta di integrare le agevolazioni ricomprendendo anche la TOSAP. Peraltro adesso non ho una quantificazione dei numeri, ma poiché la metà dell'annualità è già stata abbattuta con intervento statale, si tratterebbe di completare. Quindi la richiesta che ribadiamo anche in questo punto specifico è che in uno dei prossimi consigli comunali voi possiate far vostra questa proposta della minoranza che avevamo già formulato una prima volta in una lettera al sindaco e capigruppo ad aprile e poi mi sembra nuovamente a maggio in occasione del bilancio. Per quanto riguarda l'emendamento, dove non c'è nessun riferimento specifico, però se lei lo individua lasci l'aula, dice una cosa molto semplice, che se un soggetto ha già avuto 20.000 euro l'anno scorso con erogazione diretta senza bando, ha già avuto, no? Gli abbattimenti di cui parliamo oggi come agevolazioni per le imprese sono di gran lunga inferiore ai 20.000 euro. Allora, se c'è un'impresa o più imprese o una categoria di imprese che sulla base di una legge regionale senza bando e con assegnazione diretta ha già avuto 20.000 euro, non è che noi facciamo l'attentato a nessuno, mica stiamo dicendo stiamo entrando in quell'erogazione di 20.000 euro, diciamo, ma se ha avuto molto e ha avuto molto di più di quello che noi daremo con l'agevolazione Tari, beh, diciamo, a quella categoria di soggetti non diamogli anche l'agevolazione Tari, hanno avuto di più di quello che noi daremo alle altre imprese. Questo è il tenore, se volete lo rileggo. Le riduzioni percentuali delle tariffe TARI, utenze non domestiche, cioè l'agevolazione per la tassa dei rifiuti, per la sola quota variabile della tariffa, perché è lì che interveniamo, e per il solo anno 2020, perché noi prendiamo questa decisione solo per il 2020, indicato nell'allegato A, non si applicano le categorie di soggetti di cui al punto 22 dell'allegato A che hanno già incassato nell'anno 2019 contributi erogati dalla regione Friuli Venezia Giulia senza bando pari o superiori a 20.000. Ci sembra una cosa di giustizia, non di discriminazione come diceva il sindaco, ma di equiparazione, perché chi ha già avuto e magari lascia qualcosina in più per gli altri. Punto. Li comincia e li finisce.
Grazie Spitaleri. Altri interventi? Della Rosa.
Sì, volevo chiedere con quale motivazione il 20% per la detrazione dalla percentuale su attività industriali rispetto al 100% che sono le altre attività. Qual è la motivazione di questa percentuale qui? Perché, è riferita ai prosciuttifici?
Che la stragrande maggioranza è riferita ai prosciuttifici, che l'avevo detto prima in apertura.
Sì. E comunque però ci sono altre realtà, grosse realtà industriali che... sì.
Residuali perché sono in altre categorie?
AMB, che categoria? L'AMB tanto per dare un ordine...
L'AMB non l'ho vista tra quelli lì, quindi non credo che sia lì.
Appunto, la Lima...
La?
Lima, che categoria?
La Lima è esclusa perché è nella categoria, in una di quelle categorie che ha 500, più di 500 metri quadri, mi pare, è messa in uffici e agenzie, non so perché, ma in quella categoria lì.
Uffici e agenzie la Lima, vabbè, sì, mi sembrano certi modi... parametri che sono un po' così, potevano essere tutti al 100%, questo è il discorso.
Ah. Altri interventi? Bene, se non ci sono altri interventi chiudiamo la discussione, va posta prima in votazione l'emendamento, quindi io lascio l'aula e mi richiami quando, perché non voglio stare in...
Allora, assumo la presidenza. Un chiarimento, quindi la vostra proposta, consiglieri Spitaleri, Meni, Stopazzini, Della Rosa e Ovan, è di modificare il deliberato, non di modificare l'allegato A. Ok. Allora, aprirei la discussione sull'emendamento. Chi ha facoltà di parlare, chi chiede la parola?
No, ho detto praticamente tutto nello scorso intervento, riguarda semplicemente categorie di soggetti che hanno già abbondantemente beneficiato di sostegno economico e quindi pubblico, regionale, per di più anche col vantaggio dell'erogazione senza bando, quindi semplicemente si vuole dire questa categoria di soggetti che hanno avuto più di quanto noi andiamo a dare con questa deliberazione, semplicemente lasciano spazio agli altri, hanno già avuto e quindi lasciano lo spazio agli altri.
Grazie Spitaleri, altri interventi? Nessuno? Se mi è concesso faccio io un intervento, una richiesta più di chiarimenti. Secondo i proponenti, quanti soggetti a vostro giudizio rientrano in questo perimetro? In qualche modo, tra virgolette, quanti soggetti questo consiglio potrebbe andare a discriminare votando favorevolmente questo emendamento? No, si immagino che abbiate fatto prima della proposta un'analisi. Una decina, ripeto perché siete senza microfono. Altri interventi? Bene, allora poniamo dichiarazione di voto, passiamo subito al voto. Allora, lo rileggo.
C'è la portata di mano, segretario, scusi.
Allora, poniamo in votazione l'emendamento presentato dai consiglieri Spitaleri, Meni, Stopazzini, Della Rosa e Ovan a inizio seduta, o quantomeno prima della discussione in questo punto. L'emendamento chiede, dopo il punto 1 del deliberato della proposta deliberazione, di inserire il seguente punto, 1 bis, virgolettato, le riduzioni percentuali alle tariffe tari, utenze non domestiche per la sola quota variabile della tariffa per il solo anno 2020, come indicato nell'allegato A, non si applicano alle categorie di soggetti di cui al punto 22 dell'allegato A, che hanno già incassato nell'anno 2019 contributi erogati dalla Regione Friuli Venezia Giulia senza bando pari o superiori a 20.000 euro. Poniamo in votazione l'emendamento. Chi è favorevole a questo emendamento? Sì. Chi è favorevole a questo emendamento? Pregate di alzare la mano. Chi è contrario a questo emendamento? Astenuti? Nessuno. Ripasso la parola al sindaco.
Va bene, quindi l'emendamento, ho sentito, è stato bocciato e quindi poniamo in votazione la delibera così come è stata presentata ed illustrata. Approvazione e agevolazione del tributo comunale sui rifiuti tari per l'anno 2020 a seguito emergenza sanitaria Covid-19. Favorevoli? 15? Sì. Contrari? Nessuno, quindi approvato l'unanimità, immediata esecutività. Per l'immediata esecutività, chi è favorevole? 15 favorevoli, quindi approvata l'unanimità. La delibera è approvata. Interrogazioni non ci sono, quindi il Consiglio si chiude qui. Buona serata a tutti.
A che ora?
E lo tratteremo nel prossimo consiglio comunale. Se non no, ho detto prima solo che se non ci sono urgenze non sarà sabato. Questo nel mese di ottobre potrebbe essere nella seconda metà di ottobre. Sì.